grande motivo di orgoglio, perché questo festival rappresenta veramente una grande occasione di divulgazione, insomma, di temi che spesso rimangono sottaciuti o comunque non sono proprio, diciamo, sempre raccontati anche nei grandi media, nella grande comunicazione. E quest'anno in particolare ci concentreremo su temi che riguardano il cambiamento climatico, e anche a questo primo incontro, appunto, dove parleremo anche oltre che di mire, anche della salute delle api, ovviamente si inserisce perfettamente all'interno di questo filone, perché credo che ormai sia risaputo a tutti quanto la nostra vita è legata alla vita degli insetti impollinatori. E tra l'altro sappiamo che il miele, qualunque prodotto, diciamo, delle api, ha un grandissimo, larghissimo utilizzo anche dal punto di vista medicinale, quindi entriamo in un tema veramente interessante. E permettetemi di ringraziare tanto di cuore veramente Paolo Frigerio, l'organizzatore del festival, per il quale mi chiederei di fare un applauso. Veramente grazie al suo impegno, alla sua passione, che riusciamo ogni anno a portare il festival a un livello più alto. Quindi grazie Paolo davvero per tutto quello che fai. E non ho proprio a che fare con il miele per lavoro, diciamo, sono appassionato di miele, appassionato di api, e devo dire che riscontro sempre una maggiore attenzione comunque agli insetti pollinatori e alla salute delle api, tant'è che anche nell'azienda in cui lavoro stiamo valutando insieme ad alcuni colleghi, tra l'altro qui c'è presente Andrea Giuliani, il nostro ex assessore alla cultura, che è stato insieme a Paolo l'ideatore di questo festival, e insomma nell'azienda stiamo valutando l'inserimento di alcuni apiari in alcuni siti per insomma vedere sia la compatibilità con un certo tipo di impianti, il lavoro degli impianti di depurazione, sia per ampliare insomma i luoghi in cui questi insetti possono vivere. Quindi grazie a tutti per essere qua, di nuovo buon marchio inchiostri.
Ti ringrazio per esserti con noi oggi, Maria Assunta Stefano e Barbara Donomdo Magnoli. Prego Barbara.
Grazie. Buonasera. Bentrovati e bentrovati, perché forse con alcune di voi ci siamo viste l'anno scorso. Ero in un'altra veste, ero, diciamo, nella mia veste più lavorativa, professionale, di giornalista, e abbiamo affrontato il tema anche quello con l'autorità l'anno scorso con Paolo. E quest'anno sono molto contenta che Paolo mi abbia richiamato. Funziona?
Prego.
Come, diciamo, appunto, apicoltrice e assaggiatrice di mieli, con la collega, appunto, Alessandra Stefano, che è, diciamo, più di zona, proprio dagli accenti, quindi si sente che vengo da Roma. Lei invece è originaria dell'Abruzzo, ma vive nelle Marche da tantissimi anni, e perché appunto nel tempo libero, in tutto quello che ho, diciamo, a disposizione, lo dedico ormai da un'antina d'anni alle api, agli insetti impollinatori, ma soprattutto ai mieli, perché ci siamo appassionati in tanti all'assaggio dei mieli, perché in Italia abbiamo un unicum. L'Italia è l'unico paese al mondo ad avere l'albo delle esperte e degli esperti in analisi sensoriale dei mieli, che è una sorta di, diciamo, di pratica, di disciplina che ricorda quella dei vini, insomma, però non possiamo chiamarci sommelier dei mieli, che se no le colleghe e i colleghi che assaggiano i vini si risentono un po', quindi noi utilizziamo la dicitura più tecnica, esperti, e stasera siamo qui con Maria Assunta anche come diciamo rappresentanti di un'associazione nazionale che è ambasciatrice e ambasciatori dei mieli, che da circa 20 anni, appunto, fa un'associazione culturale senza scopo di lucro, proviamo a far ragionare e a portare in giro per l'Italia, appunto, operiamo a livello nazionale su tutto il tema della cultura mistica, perché dietro le api si hanno tantissimi mondi. Stasera parliamo di mieli, ma le api fanno tanto altro: dall'alveare arrivano tantissimi prodotti non trasformati, nel senso che noi umani non ci mettiamo nulla, fanno tutto loro, fanno tutto le api. Su questi mieli, laddove c'è la mano umana, è un problema, vuol dire che poi c'è una trasformazione, a volte dei difetti dei mieli, perché sia il miele, la cera, la provoli, tutto quello che si tira appunto che arriva da quel mondo lì, lo fanno queste meravigliose insette e noi non facciamo proprio nulla. E come AMI al nostro interno abbiamo anche un piccolo progetto che è quello delle donne dei mieli, di cui appunto di Assunta siamo parte, perché un'altra novità che sta avvenendo nel nostro paese da ormai 20 anni non è solo un ricambio generazionale nel mondo dell'agricoltura, sono entrate tantissime persone molto più giovani, diciamo, della tradizione contadina a lavorare in questo ambito, spesso anche con dei background molto, molto complessi, biologi, ingegneri di bioetica, persone che magari hanno appunto tutti altri percorsi formativi che poi però tornano alla terra e si mettono a lavorare con le api. E c'è un ricambio di genere, sono sempre di più le donne che decidono di fare questo passaggio, di lavorare con le api, e quindi abbiamo provato anche, diciamo, all'interno della nostra associazione a mettere, come dire, a valorizzare questo aspetto qui. E io adesso vi racconto un po' di cose, poi mi fermo perché potremmo andare avanti per ore, invece c'è bisogno che in questo spazio che abbiamo a disposizione assaggiate anche i mieli che vi abbiamo portato qui oggi, quindi faremo un po' adesso, diciamo, una sorta di dialogo con Maria Assunta e poi cominceremo ad assaggiare. Io verrò tra voi, vi porterò i bicchieri e lei farà le descrizioni dei singoli mieli. E prima appunto di arrivare all'assaggio volevamo parlarvi un po' della questione che lega le api, che sono una parte degli insetti impollinatori, perché poi, diciamo, nella grande famiglia delle Apoidee ce ne sono tantissimi insetti come bombi, come le api solitarie, che non sono appunto le api che fanno miele, ma che comunque invece fanno tantissimo altro per l'impollinazione. Tra l'altro io immagino che nel pubblico ci saranno produttrici, produttori, esperti nel settore, perché le Marche sono una delle regioni forti da questo punto di vista.
Eccolo che arriva con noi, torna con noi.
Perfetto. Tutto bene?
Scusate,
ma... No, ma ci mancherebbe. Chiedere un applauso. Vediamo se poi con i mieli, con un po' di zucchero, esatto, ci si riprende. E, appunto, quindi immagino che c'è un pubblico sicuramente anche di persone che magari hanno già sentito quello che stasera raccontiamo. Si dice, la leggenda metropolitana vuole che Einstein disse che se nel momento in cui non ci saranno più gli insetti impollinatori avremo 4 anni di vita. Poi in realtà si è scoperto che era una lieva, però vabbè, diciamo che in questi casi parlano, diciamo, i nomi famosi. Effettivamente la scienza conferma questo dato, che è un dato un po', diciamo, apocalittico, si cerca di non darlo mai in chiave emergenziale, però è vero che l'80% delle specie vegetali sono riprodotte grazie agli insetti impollinatori, quindi nel momento in cui non abbiamo più chi fa questa operazione, la vita sulla Terra è a rischio anche per noi umani. E non è semplicemente una cosa legata al cibo che arriva sulle nostre tavole, ma anche semplicemente all'aria che respiriamo, no? Per diciamo, il processo che permette la fotosintesi. Quindi sicuramente c'è questo problema grande che tutta la comunità apistica ha messo, diciamo, come dire, in evidenza già 30-40 anni fa. Le prime campagne partirono appunto decenni fa con tutta una serie di gruppi, di movimenti in Italia e nel mondo che cercavano di far capire questa cosa. Solamente negli ultimi anni la sensibilità del grande pubblico è cambiata in questa direzione e si è capito quant'è, diciamo, importante riflettere sul nesso che c'è tra i cambiamenti climatici e questa problematica, ma anche su come vengono allevate e curate le api. Uno dei problemi grandi è anche, diciamo, il fatto che, per esempio, in Italia non è possibile, la legge non lo prevede, però in alcune nazioni, in alcuni continenti nel mondo ancora vengono utilizzati gli antibiotici e tutta una serie di altri prodotti chimici per far produrre di più le api che fanno miele, con tutta una serie, diciamo, di conseguenze e di effetti non solo sulla salute umana, ma soprattutto principalmente all'inizio sulla salute dell'animale stesso. E poi c'è il problema legato all'agricoltura intensiva e all'uso dei pesticidi, che sono diventati sempre più sofisticati, tra l'altro, nel senso che chi lavora appunto con le api sul campo negli ultimi anni sta vedendo dei fenomeni particolari, nel senso che finché c'erano i grandi, diciamo, l'uso in maniera forte di pesticidi un po' grezzi, tu effettivamente arrivavi sull'aviario e trovavi le api morte completamente davanti all'arnia, e queste morte erano appunto estremamente ad effetto, perché vedevi tante api morte insieme, se magari nel campo vicino avevano fatto un trattamento per il mais o utilizzato altri prodotti per altri ortaggi. Adesso questi, diciamo, pesticidi e queste chimiche che vengono utilizzate per l'agricoltura intensiva possono essere, diciamo, apparentemente meno pericolose, ma lo sono invece ugualmente, perché insistono sul sistema neurologico dell'insetto. Quindi non nell'immediato, però dopo un po' l'alveare, comunque l'arnia si spopola, perché molte api che vengono a contatto con queste sostanze piano piano non sono più capaci di orientarsi per tornare, diciamo, a casa, nella loro casa, perdono tutta una serie di facoltà che gli permettono poi di non solo di vivere loro come singole insette, ma anche come comunità. E quindi c'è questa problematica legata chiaramente al, diciamo, l'impatto che ha l'agricoltura intensiva sugli insetti impollinatori, sulle api. E Paolo prima nominava i prossimi appuntamenti, un'altra questione che è, diciamo, anche collegata tra l'altro ai cambiamenti climatici: non fa certo bene avere tutte queste guerre sparse nel mondo, diciamo, l'impatto sulla natura e su quello che è l'ecosistema complessivo è enorme, e così come tutta una serie, no, di politiche che non tengono conto di, diciamo, di tutta una serie di assetti ambientali, per cui quando ci sono state anche di recente le grandi alluvioni in Italia, penso a quella grande in Emilia Romagna, tantissime colleghe e colleghi hanno perso tantissimi apiari, tantissimi, no, alveari, perché chiaramente con le frane, con le alluvioni, diciamo, l'impatto non è solo sui grandi campi coltivati, sui boschi, ma è anche su tutto quello che riguarda il comparto artistico. E su questo c'è una bizzarria, diciamo, accanto alla grande eccellenza dell'albo che abbiamo in Italia, fino a pochi anni fa nel censimento sull'agricoltura in Italia non veniva nemmeno nominata la parola agricoltura, cioè nel comparto agricoltura non compariva il comparto agricoltura, il comparto avistico. Parliamo del censimento Istat, quindi diciamo di uno strumento fondamentale poi per le politiche pubbliche. Quindi ecco, diciamo che c'è un grandissimo intreccio che riguarda tutta una serie di azioni che noi umani facciamo e che poi tutte le ricadute su queste comunità di api. In particolare, appunto, noi oggi parliamo di quelle che fanno che producono il miele, che producono gli altri alimenti. L'Italia ha un'altra grande ricchezza, che è la biodiversità. Siamo un paese che ha tantissimi microclimi, tantissimi ambienti diversi l'uno dall'altro, anche a distanza di pochi chilometri, per cui in una stessa regione i mieli mille fiori, che normalmente sono proprio la cartina tornasole anche della salute del territorio, e poi capiremo perché, questo ce lo spiegherà meglio Maria Assunta, che cosa significa poi, cosa sono i territori e che cosa va a finire nei mieli. A distanza di pochi chilometri i fiori possono essere estremamente diversi l'uno dall'altro, e quindi nonostante è un miele che non viene considerato molto dal grande pubblico, diciamo dai consumatori, dalle consumatrici medie, in realtà i mieli e i millefiori negli ultimi anni sono stati molto riscoperti. Stiamo facendo dei panel proprio di lavoro di assaggio particolare negli ultimi tempi, come professionisti appunto del settore dell'assaggio, proprio perché sarebbe importante che le persone capissero che anche il miele mille fiori, soprattutto se a chilometro zero, se preso, diciamo, nella regione in cui si vive, nel posto in cui si vive, è un prodotto di altissimo livello, se chiaramente, diciamo, vengono contemplate tutta una serie di procedure che non necessariamente devono essere quelle dell'agricoltura biologica o biodinamica, però che debbano essere, diciamo, rispettose di una serie, diciamo, di canoni minimi per far sì che poi il prodotto che arriva al consumatore finale sia, sia di buon livello. E poi l'altra cosa, appunto, di questa biodiversità fa sì che siamo l'unico paese a produrre tantissimi monoflorali. Oggi sono quelli che assaggeremo, oggi assaggeremo una piccola parte, ne sono stati categorizzati già una quarantina. In questi casi guardo a Sutta perché lei è più brava di me, è docente, io quindi continuo a imparare da lei ogni volta che facciamo queste iniziative o che lavoriamo nei panel d'assaggio, perché appunto in Italia c'è la possibilità di produrre tantissimi mieli unifiorali, anche di culture che prima non si pensava che potessero fare, diciamo, dare poi la produzione di miele, perché invece le api poi hanno trovato che sono appunto diciamo delle piante, degli arbusti nettariferi, e quindi le api vanno a pollinare anche lì. Per esempio nelle Marche da ormai un po' di anni si fa il miele di coriandolo, fino a 20 anni fa non esisteva proprio come prodotto, no? Da quando ci sono le grandi distese di coriandolo questa cosa è possibile. Quindi ecco, diciamo che queste sono un po', come dire, per grandi linee, diciamo, come dire, una serie di riflessioni che lanciamo. Poi insomma, qualunque domanda ovviamente ci interrompete, per far capire appunto questo nesso importante che c'è tra quella che poi anche in altri ambiti viene chiamata la One Health, no? La salute complessiva e globale, che riguarda non solo noi ma tutte le specie viventi su questo pianeta. Cioè, se stiamo bene noi, stanno bene gli animali, gli insetti e viceversa. E le api perché sono, come dire, particolarmente affascinanti e particolari? Come diceva la nostra collega, quando si comincia ad avvicinarsi a loro, o le si ama o le si odia, cioè non c'è la via di mezzo, no? Si entra in una specie di tunnel quando ci si appassiona, perché sono un superorganismo che diciamo una cosa che neanche le formiche arrivano alla complessità del superorganismo delle api, che significa tre cose fondamentali: che le api esistono ognuna per sé come singola, appunto, individuo, insetta, ma soprattutto come comunità, e quindi hanno due livelli di funzionamento: uno come singole e poi l'altro come comunità e come mente collettiva. Per cui sono ancora fortemente tantissimo studiate dagli entomologi, dagli studiosi chiaramente delle scienze naturali, però ancora non si capisce perfettamente il funzionamento di questa mente collettiva. Mentre su come funziona la mente della singola ape ormai, diciamo, siamo arrivati a grandissimi livelli di conoscenza e abbiamo sfatato anche tanti miti, tante leggende, perché comunque le api esistono da prima di noi. Ne abbiamo, diciamo, memoria archeologica e storica nei reperti rupestri in Spagna, in altre parti del mondo. Sappiamo appunto che c'erano prima del nostro arrivo sulla Terra, e soprattutto sono state sempre utilizzate dall'umanità. Quindi c'è anche tutto un lavoro enorme che viene fatto sull'uso che è stato fatto in letteratura, in storia, diciamo, in tutte le materie umanistiche, anche come simbologia, no? Per cui nel cristianesimo, ma anche nella cultura romano e greca, ovviamente le api avevano tutta una serie di riferimenti per noi, e alcune cose però sono state sfatate proprio dalla scienza, anche con diciamo, gli ultimi ritrovati, il fatto che adesso si possano mettere le telecamerine dentro le armi, dentro diciamo le case. Le armi sono praticamente le cassette, per chi non lo sa, sono le cassette in legno dove vive l'alveare, che è la famiglia delle api. E grazie a questo fatto che adesso si può andare addirittura con la telecamera là dentro, chiaramente si vede tantissimo. Per cui si è capito molto, si è capito che le api non sono così stacanoviste come ci sono state raccontate per secoli, dormono, chiedono alle compagne di farsi fare dei massaggi di benessere quando sono estremamente stanche, con i loro mezzi di comunicazione che sono estremamente raffinati. E tra l'altro un'altra cosa che è stata smentita è quello che ha sempre detto da Aristotele in poi tutta la filosofia occidentale, ossia che noi umani siamo gli unici capaci di linguaggio simbolico. Le api sono altrettanto capaci di un linguaggio simbolico, semplicemente non utilizzano la voce ma utilizzano il corpo con la danza, oppure c'è il sistema di comunicazione tattile attraverso le antenne, e grazie diciamo, alla cera che fa da come dire, da strumento e da possibilità, diciamo, di collegamento comunicativo tramite le antenne, e quindi, diciamo, hanno un linguaggio estremamente elaborato ed è simbolico, perché appunto si comunicano delle cose. Attraverso le danze si dicono dove sta la fonte di cibo, dove devono arrivare per prelevarlo, danno tutta una serie di indicazioni per fare il miele, per costruire altre cellette dentro le loro case, e quindi appunto grazie alla scienza tutto questo è stato in qualche modo anche ripensato, però ancora non si sa. Invece questa cosa è estremamente affascinante, cioè come fanno a far funzionare questa mente collettiva. Cioè, noi sappiamo che c'è un certo momento della vita dell'alveare, di questo superorganismo, in cui loro prendono le decisioni in una maniera collettiva, che non è però la somma delle singole menti, ma è qualcosa di diverso, e quindi nessuna assemblea umana riesce a essere, come dire, lo specchio, o si riesce a fare una similitudine con quella che è la nostra modalità di pensarci in maniera collettiva, no? Cioè noi pensiamo appunto che un'assemblea di persone potrebbe essere questa, trova delle modalità di consenso e prende delle decisioni a maggioranza, con altre metodologie. Non possiamo, ecco, continuare a pensare le api sempre con le categorie umane, perché a un certo punto le api funzionano in maniera diversa. Quindi ecco un'altra cosa che la scienza contemporanea ci dice, che bisogna smetterla un po' di leggerle e guardarle con le nostre categorie, no? Per cui per tanto tempo si è detto che era che questo alveare fosse una monarchia. Tra l'altro, sempre perché appunto noi umani siamo molto presuntuosi e pensiamo di saperla più di tutti quanti, per secoli, fino alla scoperta del microscopio, ovviamente il monarca anche delle api era un re. Fosse mai che esistesse un essere femmina a coordinare un gruppo. Poi invece col microscopio si è visto che questa insetta più grande, che era quella che deponeva le uova e che in qualche modo tiene unita la famiglia, ma non comanda la famiglia, è un'insetta, è una femmina, e quindi si è pure, diciamo, tolto quest'altro mito che ci fosse un re anche nel mondo delle api. Invece no, c'è una regina, che però appunto non funziona come le regine nostre, quindi non è assolutamente un'Elisabetta di turno, è un'insetta tra le insette, che ha un compito fondamentale, che è quello della riproduzione, diciamo, fa tutto per il benessere della collettività, non assolutamente per il suo singolo interesse. E tra l'altro c'è questa cosa bellissima, secondo me, io insomma, questo lo so che appaio molto entusiasta e un po', come dire, estremamente di parte, però diciamo è una cosa che mi ha veramente illuminata quando l'ho studiata. Questo fatto che non si diventa regina né per censo né per stirpe nobile né per raccomandazione, ma per nutrizione. Cioè le singole ogni singolo uovo è potenzialmente una regina in una famiglia di api, e la differenza la fa perché in quella celletta a caso, che potrebbe essere qualunque celletta, al terzo giorno viene cambiata la dieta, per cui quella che poi rimane una dieta unica per tutte le altre, per tutti, diciamo, gli altri uova, che poi diventano larve, poi diventano api operaia o fugo, ce ne sono solo alcune che ricevono quella dieta particolare per diventare regine. E parlo al plurale perché la collettività appunto del superorganismo è previdente, per cui dice, senti che mi nasce, che c'è qualcosa che non va, insomma si preoccupano di avere subito, come dire, un piano B e una possibilità, diciamo, in più, affinché la famiglia non rimanga senza quell'ave che permette la riproduzione. Poi l'altra cosa affascinante, oltre al funzionamento della mente collettiva, è che ormai tantissimi entomologi hanno trovato l'accordo nel dire che questo superorganismo si è in qualche modo guadagnato con anche la sua capacità di resettarsi ai cambiamenti della Terra e del pianeta in cui viviamo, e ovviamente questi cambiamenti climatici che stiamo vivendo noi oggi non sono nei primi né gli ultimi, ce ne sono stati, no, tanti altri che hanno fatto fare dei salti enormi al nostro pianeta. Le api sembrerebbero l'unica specie capace di assicurarsi l'eternità, e sempre per questo doppio binario. perché da una parte si riproducono singolarmente, cioè ogni giorno in un alveare nascono 2.000-3.000 api, e quindi c'è un ciclo continuo di nascite singole. Poi arriva la primavera e la riproduzione avviene per famiglie. Avrete sentito parlare degli sciami, c'è cioè questo momento dell'anno che normalmente appunto coincide con la primavera, poi con i cambiamenti climatici anche questo è sbalzato, è cambiato, e questo sta creando tutta una serie di problemi, perché li crea noi agricoltrici e agricoltori che negli ultimi anni a un certo punto non capivamo più nulla, non eravamo sempre pronti ad affrontare la cosa, e sta creando disorientamento forte anche, diciamo, alle api allevate, poi quelle, diciamo, in natura sicuramente si sono già un po' più resettate, e c'è quindi questa divisione per cui da un alveare ne diventano due. Quindi c'è chi dice che in questa, come dire, divisione che va avanti dalla notte dei tempi, per cui nel nucleo originario ci sarà cioè c'è sempre qualcosa che dal nucleo originario passa al futuro, in qualche modo si sono assicurate quella cosa che anche lì noi umani vorremmo tanto, no? Che è l'idea di essere immortali, di essere eterni. Invece, ovviamente, nella nostra specie, come tante altre specie animali, c'è un momento di caduta, perché ci sono famiglie che a un certo punto, come dire, figli unici, fine della stirpe, fine della famiglia. E quindi ecco, le api sono questa meraviglia qua, e vado brevemente a raccontarvi le ultime due tre cose che secondo me possono appunto poi aprire un dibattito di domande, e cominciamo con i miei. Brevemente, che cosa fanno dentro quest'alveare le api? Le api hanno una organizzazione molto democratica, in questo caso possiamo utilizzare questo termine, è molto divertente quando si va nelle scuole a raccontare cosa fanno le api, perché con le bambine e i bambini si possono fare questi giochi di ruolo in cui si fa vedere che dentro il sistema diciamo dell'alveare tutte fanno tutto. Non esiste che c'è solo chi lavora, solo chi fa il lavoro di casa, solo chi pensa ai bambini, solo chi pensa agli anziani, solo chi pensa alle piante e ai cani. No, le api sono una società, una collettività in cui tutte fanno tutto, cambia a seconda del momento in cui, diciamo, vivono, per cui certi lavori li fanno più da giovani e altri li fanno più da anziane. Per cui si parla di api bottinatrici, api, diciamo, c'è cioè tutta la sottocategoria dell'ape operaia, che sono la maggior, diciamo, nell'alveare c'è una regina tendenzialmente, un gruppetto di fuchi che sono i maschi, e poi c'è una grandissima quantità di api operaie. Considerate che in ogni alveare in media ci sono 40.000 insetti, per cui una regina, un migliaio di fuchi, tutto il resto sono api operaie, che allora, diciamo, appunto, nella categoria api operaie c'è un po' di tutto, c'è la bottinatrice, l'esploratrice, la spazzina, la ceraiola, cioè quelle che fanno le varie cose, e a seconda appunto dell'età che hanno, hanno più o meno energia per fare delle cose, per cui poi ci si trova che le api anziane magari fanno le api guardiane o le cosiddette api becchine, no? Cioè quelle che vanno a, come dire, occuparsi anche della morte, no? Di quella che, diciamo, che avviene alle singole api. Quindi in questa distribuzione in cui tutte fanno tutto c'è il momento in cui si arriva a produrre questa meraviglia che vedete qui oggi di mieli, che come vedete sono diversi per colori, per consistenza, e ve lo leggo perché non me lo ricordo mai a mente. Per ogni chilo di miele che viene prodotto da un alveare, da una famiglia di api, servono circa 60.000 voli andata e ritorno, che sono più o meno 150 km, alla velocità media di 25-30 km all'ora, 4 volte il giro della Terra. Cioè, questo è quello che compiono le api per produrre un barattolo di miele da un chilo. Quindi voi potete immaginare che lavoro enorme che fanno, quanto a volte è sottostimato un po' il miele che portiamo sulle nostre tavole, no? Per cui c'è, diciamo, volendo di questo se ne può parlare dopo, no? Il discorso di quanto costa il miele. Il miele dovrebbe costare tantissimo, ma non perché lo facciamo noi, ma perché per far sì che le api possano continuare a vivere bene, comunque in questo momento c'è molto bisogno delle agricoltrici e degli agricoltori che le curano, e perché comunque verrebbe restituito comunque una parte importante di quello che viene fatto, soprattutto se poi a questo lavoro enorme che fanno loro, quel pezzetto di lavoro che facciamo noi viene fatto bene, è altrettanto importante, diciamo, no, che venga riconosciuto, perché le api a noi ci danno tutti i segnali per farci capire quando il miele deve essere prelevato dall'arnia. E per chi di voi non è, diciamo, del settore, avrete però visto sempre, no, diciamo, in giro queste cassette delle api, classica casa fatta da noi bambini quando disegniamo col tettino, che ha un primo piano che è il nido cosiddetto, dove vivono appunto le api, e poi nel momento in cui stanno per produrre il miele, viene messo sopra il melario, che è la parte, diciamo, di arnia, di legno, dove loro depositano quel miele in più che poi noi preleveremo, perché in qualche modo si, diciamo, si fa sempre in maniera tale che alle api non gli si tolga quella che serve a loro come scorta. E questo spiega anche perché, per esempio, poi, diciamo, noi facciamo tanti mieli in altre zone del mondo. Non è che le api non hanno voglia di lavorare, è semplicemente che le api che stanno all'equatore non hanno necessità di immagazzinare miele perché mangiano tutto l'anno. Invece, diciamo, nei climi continentali come il nostro, il miele le api lo fanno principalmente per loro, per avercelo come scorta per l'inverno quando non trovano i fiori dove vanno a mangiare. Per cui noi preleviamo quel miele nel momento in cui le api ci danno dei segnali, che sono segnali che appunto chi lavora con le api riconosce, che è il momento in cui le api depositano il miele che producono loro, e poi lo spieghiamo, magari lo spiega dopo Maria Assunta come viene fatto proprio tecnicamente il miele, viene messo nelle cellette, il favo di cera, più o meno immagino ce l'avete presente tutti, per caso ci chiedete, loro appunto in questo favo di cera con le varie cellette, una parte è per depositare le uova alla regina, una parte appunto è il magazzino delle api. Nel momento in cui ricoprono la celletta con una patina delicatissima di cera, lì noi umani sappiamo che possiamo prendere il miele, vuol dire che quel miele è pronto per essere consumato da chiunque. E rispetto appunto a questo momento e a questa fase in cui prendiamo il miele, la prima domanda, così passo la parola e non faccio il monologo, che vorrei fare a Maria Assunta, che è biologa oltre che esperta e docente di analisi sensoriale dei mieli, è capire che cosa sta succedendo appunto sul prodotto finale che arriva adesso a noi dall'arnia rispetto alla questione dei cambiamenti climatici, perché lei comunque in laboratorio vede delle cose che per esempio io non vedo, e le passo la parola. Grazie.
A tutti della domanda. E allora, come diceva la collega, lavoro anche in laboratorio, per cui abbiamo avuto modo negli ultimi anni di verificare anche, diciamo così, una maggiore difficoltà da parte delle apicoltrici e apicoltori nella produzione quindi di miele. Volendo produrre un miele di qualità, quello che tentano sempre di fare i produttori italiani e produttrici italiane, in pratica i produttori e le produttrici hanno bisogno di capire cosa sta succedendo quando decidono appunto di portare le famiglie, diciamo così, a produzione e poi naturalmente quindi avere il prodotto finale. Innanzitutto le difficoltà, adesso qui ho delle apicoltrici che conosco bene, degli apicoltori che conosco bene, quindi sanno benissimo le difficoltà di questi ultimi anni, ma per chi non è del settore sappiate che negli ultimi anni, ma da diversi anni, si fa sempre più fatica a produrre e a mantenere le famiglie, diciamo così, in un certo stato in buona salute, per intenderci. E questo può essere dovuto a vari fattori, ma uno dei fattori è sicuramente il fatto che il clima in qualche maniera è un po', tra virgolette, impazzito. Poi da cosa possa dipendere, vabbè, le opinioni possono essere anche diverse, però sicuramente quindi il danno c'è negli ultimi anni. E qual è il danno? Che abbiamo degli inverni piuttosto miti, e magari quest'anno, insomma, qualche giorno è stato un po' più fresco, abbiamo visto un po' di più la neve, però in linea di massima gli inverni sono molto miti. Io mi ricordo ad esempio l'anno scorso ottobre era caldissimo, e quindi poi gli inverni sono miti, le api magari sono forti, ci sono anche delle fioriture, e in qualche maniera poi quando arriva il momento della primavera magari l'apicoltore spera di poter produrre dei mieli primaverili, ad esempio, che ne so, la colza o l'acacia, che è molto, diciamo così, richiesta dai consumatori, ecco che arrivano delle gelate, ecco che comunque le api vanno in difficoltà, la natura naturalmente, quindi seguendo l'andamento stagionale, va in difficoltà, quindi non soltanto gli insetti, ma le piante stesse, perché la produzione di nettare è legata naturalmente quindi all'andamento climatico stagionale, quindi all'umidità, alle temperature, quindi la maggiore o minore produzione da parte di degli ghiandoli che si trovano all'interno, quasi sempre all'interno dei fiori che sono i nettari, dipende molto quindi dalle condizioni climatiche. Quindi innanzitutto quindi meno flusso nettarifero, di conseguenza le api che non riescono a raccogliere, ma poi il freddo o anche il vento, le gelate portano quindi le api a non raccogliere, e quindi sanno bene le apicoltrici e gli apicoltori che alla fine quindi per aiutarle a sopravvivere addirittura bisogna alimentarle, quindi doppio danno per le produzioni. Dopodiché quando si riesce a raccogliere, e si raccoglie molto meno quindi in chili per alveare rispetto al passato, quindi poi qui ve lo può dire meglio di me, e alla fine quindi si va a valutare la qualità. Ci sono degli annate in cui magari l'umidità è abbastanza elevata e quindi i produttori e le produttrici sono costretti a deumidificare il prodotto perché potrebbe fermentare. Tanto apro una parentesi, il miele non dà problemi dal punto di vista igienico-sanitario, non si sviluppano microrganismi nel miele, però gli unici microrganismi che si sviluppano sono gli eviti osmofili, cioè che sono resistenti a una forte pressione osmotica esercitata da questa soluzione molto ricca di zuccheri, e che sono appunto gli eviti che fanno fermentare, che fanno ottenere la fermentazione alcolica, e quindi il miele fermentato io lo posso anche mangiare, però non lo posso vendere per il consumo diretto, ma viene declassato a miele per uso industriale. Quindi ecco che le produttrici e i produttori devono stare attenti quindi a questo, perché il miele quindi assorbe umidità dall'ambiente, perché potrebbe non essere maturo quando viene raccolto, quando vengono raccolti i favi, perché in alcuni casi le api hanno necessità di raccogliere molto velocemente quindi il nettare, e quindi magari non fanno maturare poi, appunto, insomma, come viene prodotto il miele dal nettare della melata, e per cui alla fine pur avendo percolato magari quindi quel miele non ha un'umidità tale da impedire la fermentazione. Ecco che quindi hanno bisogno di fare questi controlli per verificare quindi la qualità del prodotto e eventualmente intervenire, ed ecco che richiedono anche in laboratorio la determinazione di alcuni parametri che servono per valutare la qualità del prodotto stesso. L'eccesso di caldo, quindi le temperature elevate, hanno portato, quest'anno l'abbiamo visto in particolare, ad avere ad esempio dei parametri legati, diciamo così, alla trasformazione naturale del miele ad essere un po' più alti rispetto alla media, diciamo così, stagionale. Sempre siamo nell'ambito sempre dei limiti previsti dalla legge, sempre mieli di qualità, ma comunque che in qualche maniera stanno allertando diciamo così le aziende, che quindi hanno bisogno di capire come fare per avere un prodotto di qualità elevata nonostante quindi questo clima piuttosto, diciamo così, caldo. E quindi questo parametro si chiama HMF, o idrossimetilfurfurale, che è un prodotto di degradazione degli zuccheri, che naturalmente quindi aumenta nel tempo facendo l'invecchiamento quindi del miele, ma che aumenta in maniera, diciamo così, più sostenuta, quindi più velocemente con le elevate temperature. Ed è quello che un po' è successo quest'anno, l'abbiamo un po' notato analizzando centinaia di mieli e anche confrontandoci con altri colleghi di altri laboratori. Per cui ecco che di nuovo quindi le produttrici e i produttori devono intervenire a livello, diciamo così, di laboratorio, magari avere delle celle per mantenere al fresco, magari i fusti che devono vendere all'ingrosso, cercare di capire come fare appunto per per abbassare le temperature nei processi di lavorazione, e soprattutto si sono accorti che non ci sono più quelle escursioni termiche e che magari quindi nelle altre estati ci potevano essere. È vero che magari durante il giorno non è molto freddo, però magari la notte in qualche maniera un po' le temperature tendenzialmente si abbassavano. Invece quest'anno qualcuno ha notato che notte e giorno le temperature erano sempre elevate, ecco che quindi il miele tende poi ad invecchiare più velocemente. E quindi ecco, un po' bisogna valutare il discorso di questi parametri che sono indici di qualità e freschezza, e quindi poi correre dietro, diciamo così, a processi di lavorazione che fanno sì che quindi il prodotto italiano, il prodotto regionale sia sempre al top, sia sempre di qualità. E un po' le produzioni quindi sono notevolmente diminuite. Io quando ho cominciato a lavorare ad esempio nelle Marche ho visto che mi ricordo che si producevano anche 40 kg ad alveare. Adesso questi valori sembrano, diciamo così, sembra un miraggio, no? produrre queste quantità, soprattutto per quanto riguarda i monoflora. E alcuni monoflora, come la cacia, ad esempio, non si riesce più a produrre proprio per il discorso che vi dicevo prima, del fatto che magari appunto non, le api non riescono più a raccogliere sulla rubigna, perché ci sono appunto queste variazioni di temperatura, delle gelate, flussi nettariferi sempre inferiori. E per cui ecco, diciamo, siamo in un mondo un po' in difficoltà, e le produzioni da parte delle api e di conseguenza poi il raccolto da parte quindi degli apicoltori e delle apicoltrici ci fanno capire che qualcosa sta cambiando, che ci sono stati dei cambiamenti climatici che indeboliscono le famiglie, che fanno aumentare ad esempio le malattie e che fanno sì quindi che anche lì ci si metta, diciamo così, più accortezza nel curare questi insetti, insomma queste colonie.
Aspetta che mi riprendo, non mi ha fatto su. E l'altra cosa che aggiungo, e poi ti chiederei di cominciare a spiegarci perché è una intenzionale, perché usiamo i 5 sensi anche il dito, capirete perché utilizziamo anche il dito. E studi recenti dicono anche che l'altro problema, oltre a quello appunto ha spiegato bene Maria Assunta rispetto all'aumento delle temperature, è che sta impattando anche sulle piante stesse nettarifere, nel senso che alcuni colleghi e colleghe africane stanno facendo degli approfondimenti perché si sono resi conto che nelle loro zone il tiglio e altri alberi producono nettare, nel senso che le fioriture sono minori rispetto al passato, e appunto alcuni scienziati, alcuni biologi stanno cercando di fare degli approfondimenti perché pensano che sia anche quella una conseguenza dei cambiamenti climatici, del fatto che le stagioni sono in qualche modo completamente saltate, per cui non c'è un problema solo qua sul prodotto, ma proprio a monte, no? Sulla fonte nettarifera, per cui anche fanno ancora più fatica a trovare una fonte di cibo, come devono fare più quei chilometri che ho nominato prima, diventano di più, e questo a scapito proprio della salute dell'insetto, che non ce la fa più, perché a un certo punto muore letteralmente di fatica. E allora direi, appunto, visto che abbiamo fatto già l'esempio, cominciare a stagione miele, però prima capiamo che cos'è la fase sensoriale.
Allora, intanto spiego brevemente come si produce il miele, un po' naturalmente Barbara l'aveva già accennato, però visto che abbiamo parlato sempre di fonti nettarifere, adesso la maggior parte di voi naturalmente saprà che le due principali, diciamo così, fonti... prendo quest'altro? No, forse è spento.
Però ti accendo.
Spero che abbiate sentito fino adesso, c'è una certa differenza. No, dicevo, ho parlato insomma di fonti nettarifere, e allora cominciamo a sfatare alcune, diciamo così, credenze. Innanzitutto, chi produce il miele? Mi direte tutti, le api. Fino adesso abbiamo parlato di api, quindi il miele è il prodotto delle api. In realtà non è così, cioè nel senso che in parte è così, ovviamente, perché altrimenti fino adesso abbiamo raccontato delle cavolate, però solo in parte, nel senso che le fonti, diciamo così, dalle materie prime sono di natura anche vegetale, e quella è la materia prima principale, l'abbiamo detto fino adesso, il nettare. Ma oltre al nettare, un'altra fonte, diciamo così, di tipo vegetale è la melata, e poi assaggeremo anche una melata, così riuscirete a capire anche le differenze tra miele che derivano dal nettare e miele che derivano dalle melate. E poi le api intervengono, come diceva anche Barbara, perché comunque vanno a raccogliere il prodotto, la materia prima che è il nettare, perché hanno una ligula, una sorta di proboscide, per semplificare, che permette loro di succhiare il nettare oppure di prelevare la melata, perché, apro una parentesi, le api sono di bocca buona, per intenderci, nel senso che possono anche raccogliere sostanze zuccherine che si trovano quindi nell'ambiente. Poi vi farò vedere un miele che è verde, perché è stato raccolto dalle api, non c'è stata un'aggiunta da parte del produttore. Ma proprio perché le api, soprattutto nei periodi in cui insomma c'è carenza di fonti nettarifere, possono anche andare a raccogliere degli scarti zuccherini. Per cui raccolgono, ma allo stesso tempo non sono solo raccoglitrici e trasportatrici, diciamo così, di queste materie prime e poi le depositano nell'alveare, ma in qualche maniera intervengono sulla materia prima. Intervengono sulla materia prima con l'aggiunta di enzimi, con la riduzione dei zuccheri da zuccheri più complessi a zuccheri più semplici e con, diciamo così, la disidratazione del prodotto, perché il nettare soprattutto, la melata un po' meno, è già abbastanza, diciamo così, povera di acqua, ma il nettare può essere anche molto ricco di acqua, quindi farebbero fatica poi a, diciamo così, accumulare con questo prodotto e a non farlo in qualche maniera andare a male. E allora devo disidratare il prodotto, e poi quando il prodotto è maturo, attraverso un processo di idrofallassi, quindi passaggio tra una e l'altra, e attraverso poi, diciamo così, la ventilazione nell'alveare, in qualche maniera, come diceva Barbara, chiudono la celletta di cera con un opercolo.
E posso dire una cosa?
Sì.
Ma posso, si sente se la dico così?
Sì, tanto, senso, sì.
Perché su trofallassi, diciamo sempre che come apicoltrice e apicoltore a volte abbiamo dei termini terribili. Trofallassi è uno di quelli perché appunto sono i termini corretti, scientifici, però ad alcune di noi ci piace chiamarlo il bacio d'amore, con cui queste api fanno il miele, perché praticamente con questa simpatica ligula proboscide che diceva lei prima, loro questi zuccherini che prendono di qua e di là se lo passano di bocca in bocca, che lo so che fa un po' anche effetto, no? Sentirselo dire, però effettivamente il miele poi esce fuori da questo bacio tra ape e ape, che finché non capiscono che l'umidità, dimmi se è corretto, è esattamente quella che deve essere, si continuano a baciare finché il miele non è perfettamente
è
più carino, no? Di
farlo si baciano, e quindi insomma il miele alla fine, quando è maturo, viene depositato, quindi in qualche maniera poi l'agricoltore attraverso, diciamo, si melare e raccoglie anche questo prodotto. Loro prelevano anche, però, diceva, anche la melata in questo caso deriva da altri insetti che sono dei rincoti, loro dei rincoti, che sono i cosiddetti fitocchi degli insetti, che in qualche maniera quindi sono i cosiddetti fitocchi delle piante, sono questi insetti che succhiano la linfa dalle piante e poi in qualche maniera eliminano l'eccesso di sostanze zuccherine che deriva da questa linfa, che poi è molto simile al nettare in qualche maniera. Però non è un prodotto, diciamo così, che è stato digerito, quindi diciamo così, la cacca, per intenderci, di questi insetti. In realtà c'è solo un passaggio di filtrazione attraverso una camera di filtrazione nell'intestino posteriore, quindi queste goccioline melata vengono eliminate. Come vi dicevo, le api sono in bocca buona, raccolgono anche la melata e viene fuori quindi un prodotto più scuro che adesso assaggeremo, e che ha anche delle caratteristiche di composizione un po' diverse rispetto a quelle del miele di nettare. Ad esempio ci sono meno zuccheri semplici, cioè glucosio e fruttosio, sono in concentrazione un po' più bassa rispetto al miele di nettare, ci sono più sali minerali, però ci sono più oligosaccaridi, cioè zuccheri un po' più complessi, e anche naturalmente quello che poi voi consumatori riuscirete quindi a percepire, che sono le caratteristiche organolettiche e finali. Quindi il miele quindi è un prodotto che si chiama dolce natura, vegetale e animale. Non è dorato, sempre dorato, perché come vedete qui abbiamo una vasta gamma di colori, passiamo dall'ambrato scuro, abbiamo anche un pantone dove ci sono, diciamo così, diversi colori, e qui vi mostriamo una piccola gamma di mieli monoflora che si producono in Italia, perché come diceva Barbara passiamo da ambienti a clima continentale fino all'ambiente mediterraneo, per cui una biodiversità enorme in Italia che porta quindi ad avere anche dei prodotti di nicchia. E quindi non è solo dorato, ma nemmeno solo dolce. Non so quanti di voi hanno mai assaggiato il castagno o addirittura il corbenzolo, sapete benissimo che questi sono due mieli amari. Quindi spartiamo questi miti: miele api, dorato, dolce, perché non è solo quello. Okay? Quindi poi non miele, ma mieli, mieli monoflora, ma soprattutto, come diceva Barbara, mille fiori, perché le Marche è particolarmente evocata, ad esempio, per la produzione di mieli multiflorali, mille fiori, che naturalmente rispecchiano quelle che sono, diciamo così, le caratteristiche floristico-vegetazionali e anche diciamo, di produzioni agricole della regione. Quindi abbiamo il girasole, perché quando si produce, però diciamo io ho notato che negli ultimi paio d'anni c'è stata una ripresa nella produzione di girasole, forse sono cambiati gli ibridi perché c'era stato un problema anche con gli ibridi che venivano coltivati. E il coriandolo è stato caratterizzato per le ultime Marche come miele, proprio perché negli ultimi, diciamo così, 20 anni, più o meno, anzi noi nel 2013 l'abbiamo caratterizzato questo miele, perché abbiamo visto che se ne produceva abbastanza, e tendenzialmente si produce lungo la fascia adriatica, a partire dalla Romagna fino ad arrivare in Puglia. E poi naturalmente quindi altre produzioni che un po' rispecchiano anche questi cambiamenti, tra virgolette, climatici. Ad esempio poi assaggeremo un miele di edera, che è un miele diciamo così quasi autunnale, insomma in genere si produce a settembre, e naturalmente l'agricoltore e l'agricoltrice devono stare attenti, perché essendo molto ricco di glucosio e cristallizza quindi molto velocemente, potrebbe rimanere lì nei fari e potrebbero non poterlo estrarre, e le api non poterlo utilizzare perché diventa troppo duro. Però se si riesce ad estrarre, come nel caso di questo miele prodotto quest'anno che vi ho portato oggi, otteniamo quindi un miele con delle caratteristiche, diciamo così, floreali molto, molto importanti, che poi l'assaggeremo. E questo perché quest'anno magari è stato caldo anche l'anno scorso, e quindi magari in estate, inizio autunno, le api hanno comunque raccolto, oppure i mieli primaverili, come ad esempio la colza, si riesce a raccogliere negli ultimi anni nelle Marche, perché si produce anche la colza, proprio perché magari ha incontrato diciamo così, un clima che era favorevole per la raccolta. E per cui ecco, i cambiamenti climatici in qualche maniera danneggiano, ma qualche volta aiutano a recuperare qualche produzione, e laddove magari la fine estate, diciamo così, inizio autunno, è abbastanza caldo, e se le api hanno resistito, insomma, sono sopravvissute alle avversità, in qualche maniera possono raccogliere anche delle produzioni tardo estive di inizio autunno. E a questo punto io
spiegaci 5 esempi.
Sì, ok. Vai. A questo punto passerei a spiegare come avviene la degustazione dei mieli e cosa dobbiamo usare per degustare questi mieli. Allora, come vi dicevo, qui trovate diverse tipologie di miele, ma non solo distinguibili per colore, ma ad esempio se io prendo un miele di acacia, lo devo completamente liquido rispetto ad esempio a quelli di girasole, che è cristallizzato, quindi solito in termini, diciamo così, di analisi sensoriale si dice cristallizzato. Perché cristallizzato? Perché la gran parte dei mieli, dopo un po', dopo la raccolta, in qualche maniera quindi tendono a formare quindi dei cristalli di glucosio monoidrato legato praticamente ad una molecola di acqua. perché il glucosio, che è lo zucchero, che tende ad essere poco solubile in acqua e che quindi tende a formare, diciamo così, delle cristalli, cioè le molecole si uniscono tra di loro a formare dei cristalli con dei legami via via quindi sempre più stretti, e quindi si passa dallo stato liquido allo stato solido di cristallizzato. Ma perché allora la caccia la troviamo liquida? La troviamo liquida perché in questo caso la concentrazione del glucosio è inferiore, diciamo così, notevolmente inferiore rispetto a quella del fruttosio, che invece è lo zucchero più solubile in acqua.
E sfatiamo un mito, sì. Il miele cristallizzato è un miele buono.
È un miele buono.
Perché esatto. Molte persone pensano che il miele cristallizzato, esatto. Oddio, che cosa mi hai portato?
Poi
invece no.
Sa anche a voi produttori e produttrici far capire al consumatore che è meglio utilizzare il miele cristallizzato di solito, non riscaldarlo e darlo poi al consumatore, perché comunque le temperature, riscaldare il prodotto porta comunque a una degradazione del prodotto stesso, quindi il prodotto, come dicevo prima, col calore invecchia. Quindi è sempre meglio far capire al consumatore che è meglio avere un prodotto cristallizzato, al limite di fare una cristallizzazione guidata, perché abbiamo dei pesticidi di cui non vi parlo adesso, ma non sciogliere un miele, soprattutto marchigiano, ricco di glucosio, che sicuramente dal punto di vista della composizione di HMF e enzimi si degrada, che aumenta l'HMF, diminuiscono gli enzimi, perché gli enzimi sono delle sostanze termolabili. Quindi è sempre meglio usare il meno possibile il calore. È ovvio che nel momento in cui io devo estrarre il prodotto da un fusto ho bisogno in qualche maniera un po' di scaldarlo, ma non scaldarlo a tal punto da riportarlo liquido e venderlo liquido perché il consumatore lo vuole liquido. Ecco, diciamo, cerchiamo di farvi consumare il prodotto il più naturale possibile. Poi alcuni accorgimenti si possono utilizzare, una presentazione migliore, un miele un po' meno duro si può ottenere, ma non completamente liquido. Se parliamo di un girasole, di una melica o di un trifoglio di millefiori marchigiani, che tendono a cristallizzare molto velocemente. E quindi nel caso della cacia, ad esempio, abbiamo un rapporto fruttoso-glucosio superiore a 1,5, quindi c'è molto più fruttoso rispetto al glucosio. Il glucosio ce n'è di meno, quindi il miele tende a cristallizzare meno perché si formano meno cristalli di glucosio perché ce n'è di meno. Lo stesso vale per la melata, perché abbiamo una concentrazione di zuccheri semplici più bassa, intorno al 50-55%, contro il 70-75% dei mieli di nettare, e il castagno uguale, comunque ha meno glucosio e quindi tende a rimanere liquido. Per cui ecco, cercate, quando andate dai produttori e dalle produttrici nei supermercati, dove ci sono comunque anche dei buoni mieli italiani, anzi leggete l'etichetta, perché l'origine, diciamo così, il paese di origine c'è scritto nel prodotto, quindi impariamo a leggere le etichette quando acquistiamo i prodotti e cerchiamo dei mieli che naturalmente sono quindi cristallizzati, perché naturalmente devono essere cristallizzati. Se cerchiamo la cacia, il castagno e la melata, allora ci dobbiamo aspettare che rimangano liquidi a lungo. Un po' possono diventare morbidi, io ho portato un castagno ad esempio di leggermente torbido, perché non è di quest'anno, tenuto in frigo, lo riportato a temperatura ambiente o agitato, e l'agitazione accelera la cristallizzazione e quindi un pochino è diventato torbido, però non cristallizzano mai completamente. L'altra cosa, prima di passare agli assaggi, parlo dei difetti oppure lo facciamo dopo? Passiamo agli assaggi?
Cominciamo assolutamente con gli assaggi.
Allora io comincerei da quelli più svegliati, esatto. Cioè dalla cacia.
E solo una cosa, cioè nel senso appunto che allora, come vedete, come abbiamo messo dal Pantone, sì. I colori diciamo, è la lista.
Innanzitutto abbiamo un esame visivo da valutare, quindi uno dei sensi che viene utilizzato è sicuramente la vista, anche perché l'essere umano adesso, diciamo così, compra o comunque in qualche maniera vive principalmente utilizzando la vista, no? Quindi la prima cosa è la vista, si valuta se è cristallizzato, se è liquido, quindi vi ho già detto che i liquidi sono questi tre, gli altri sono cristallizzati, il colore si va a valutare, lo stato fisico, quindi il liquido cristallizzato, la presenza di un'area di impurità, gli agricoltori e le agricoltrici utilizzano, diciamo così, il filtro. registro del prodotto, dei campi, per cui le immunità di crociera, ore spiate, generalmente non ci sono, si hanno lavorato bene, altrimenti bisogna evidenziarle. E naturalmente quindi si passa poi, diciamo così, ad altri organi di senso, che sono innanzitutto l'olfatto, e quindi io vado a valutare le caratteristiche olfattive del prodotto, cioè il profilo aromatico, che viene descritto attraverso,
esatto,
nel caso della...
Se aprite il vostro, esatto, Debian, dove abbiamo messo i cucchiaini che adesso utilizzerete,
troverete la prima volta degli odori e degli aromi che nel tempo abbiamo, diciamo così, affinato. Ricordiamo che ho partecipato anch'io negli anni, diciamo così, ad affinare questa ruota. Come è composta questa ruota? La ruota cosa ci serve? E soprattutto a chi fa a livello, diciamo così, non a transformatore, ma chi fa a livello professionale questo mestiere, serve per avere un vocabolario comune che ci possa permettere di descrivere il prodotto che stiamo valutando. Vi faccio un esempio, lo facciamo sempre. Se io dico giallo, ad esempio qui, diciamo, del girasole, no? Nel caso del girasole, lo descrivo come giallo nuovo, giallo. Allora, siamo stati, diciamo così, educati tutti, fin da piccoli, a distinguere i colori. Quindi abbiamo un vocabolario comune, tutti, se vedo la maglia del signore lì, diciamo, insomma, ocra. Quindi tutti, bene o male, no? Con varie sfumature, sappiamo descrivere quel colore della maglia, perché tutti ci hanno educato a fare questo. Lo stesso quindi dobbiamo fare nel caso quindi della descrizione di prodotto come il miele, quindi avere un vocabolario comune. Noi siamo stati addestrati ad avere questo vocabolario che presenta nella parte interna delle famiglie principali, quindi fruttato, caldo, aromatico, chimico, anche animale, perché poi assaggeremo anche un miele che ha una, diciamo così, un aroma migliore un po' animale. Delle sottofamiglie che magari ci permettono di approfondire, di capire meglio di quale animale stiamo parlando, di quale tipo di fruttato, eccetera, e poi dei riferimenti che ci servono per, diciamo così, se io dico floreale fine, so che mi sto riferendo ai fiori di arancio oppure alla violetta o ad altri, diciamo così, fiori delicati, e quindi memorizziamo quindi questa caratteristica attraverso un riferimento. Questo vale sia per gli odori sia per le sensazioni e olfatto gustative, perché oltre poi all'olfatto noi utilizziamo anche sia il gusto, cioè la lingua, il gusto è il senso stretto, cioè andiamo a valutare se il miele è più o meno dolce, se è amaro, acido, e può essere anche in alcuni casi avere una certa sapidità, in realtà non è un vero e proprio salato, parliamo di cloruro di sodio, ma una certa sapidità che potrebbe avere, come nel caso poi del forse dei quadrini, potrebbe essere uno di questi mieli. Ma è anche andremo a valutare le caratteristiche aromatiche quando il prodotto è in bocca, e quindi faccio la valutazione per via retronasale, cioè faccio passare l'aria dal naso alla bocca e cerco di capire quali sono quindi quelle sensazioni, quelli che diciamo così, i sentori, che vado a descrivere sempre con la ruota degli odori e degli aromi, che non è esaustiva, cioè posso utilizzare anche degli altri, diciamo così, degli altri, delle altre definizioni, non è detto che sempre la ruota mi permetta di descrivere il prodotto. L'altra cosa quindi poi è l'esame tattile, ma l'esame tattile in questo caso non uso intanto, diciamo così, le mani, ma in bocca vado a valutare, diciamo così, la consistenza del prodotto e la più o meno, diciamo così, percezione dei cristalli, nel caso di miei cristallizzati, se sono più o meno solubili, medi, grossi, fini, sabbiosi, eccetera, eccetera, quindi li descrivo. E naturalmente anche, diciamo così, nel caso dei miei liquidi, la più o meno fluidità del prodotto, che posso anche valutare anche a livello visivo, cioè anche con un cucchiaino posso valutare se il miele è più o meno viscoso, più o meno liquido, però in bocca la fluidità, la viscosità, si riesce a percepire con, diciamo così, l'esame tattile. L'altra cosa è l'udito, sembrerà strano, ma che c'entra il miele con l'udito? In realtà prima vi parlavo del fatto che esistono dei microorganismi che si sviluppano in questa soluzione sovrastata di zuccheri, che sono i lieviti. Quando il miele fermenta si formano quindi delle bolle di anidride carbonica. Se io vado ad avere un vasetto fermentato fa un rumore strano, quindi io con un dito riesco anche a capire se quel miele magari è più o meno fermentato, quindi ecco che in alcuni casi anche l'unito ci può essere di aiuto. Una cosa, nei corsi facciamo un giochino, adesso qui era complicato farlo, per capire ad esempio la differenza tra musso e aroma, quindi quello che percepisco per gli odori retronasali e aroma, in genere utilizziamo lo zucchero con la cannella, quindi facciamo mettere in bocca zucchero e cannella a naso tappato. Quando io ho il naso tappato sentirò solo il dolce dello zucchero, non sento l'aromatica della cannella. Nel momento in cui apro la bocca e quindi faccio passare l'aria per via del nasale, allora riuscirò a percepire anche l'aroma della cannella. Quindi questa è la differenza tra gusto e aroma. Okay? Ecco perché noi quando abbiamo il naso tappato diciamo non sento nulla, non solo non sentiamo nulla dal punto di vista dell'olfatto, ma anche in bocca, no? Fateci caso, ci siamo molto raffreddati e i sapori, insomma, gli aromi in bocca li sentiamo poco, proprio perché facciamo fatica a far passare l'aria per via del retronasale, quindi percepire in questo caso gli aromi. E il gusto vero e proprio invece lo percepiamo attraverso le papille gustative. Tendenzialmente si dice nella parte anteriore il dolce, lateralmente l'acido e il salato, e dietro l'amaro. Se i neurofisiologi non sono sempre d'accordo con questa classificazione, però in linea di massima
che sono quelle classificazioni che servono
alla ruota.
Una cosa importante è che abbiamo capito appunto negli anni, scontrandoci pure con l'uso delle parole,
esatto,
è che per esempio i cinque sensi hanno una grandissima memoria. Diciamo il nostro cervello attiva con i cinque sensi tantissime cose, però insomma è quella parte di memoria che si dice soggettiva, per cui se io assaggio, per esempio a me succede proprio con il mele di coriandolo, col mele di coriandolo io lo assaggio e mi ricordo gli asciugamani di mia nonna. Ora è ovvio che se io vi dico questo miele sa di asciugamani di nonna,
poi c'è
di
asciugamani della nonna,
quindi io devo per forza sforzarmi, esatto, di imparare anche questo vocabolario, perché altrimenti non potrei fare il lavoro che faccio insieme alle colleghe e colleghi, perché non avremo un linguaggio comune. Però questa cosa è doppiamente importante, perché ognuno di noi poi è forte su alcuni mieli proprio perché attiva queste memorie soggettive. Cioè, però c'è chi magari con un altro miele ha subito tre sensazioni forti, quel miele difficilmente lo sbaglia, quindi nei concorsi spesso e volentieri noi veniamo divisi anche rispetto alle nostre capacità soggettive di riconoscimento,
anche all'uso più
comune, e all'uso più comune, cioè per esatto. Per me che arrivo da Roma, per esempio il miele da sfodello difficilmente lo incontro, quindi sì, l'ho assaggiato nei corsi. Esatto, o il cardo, no? Cioè sono dei mieli che magari i colleghi del sud conoscono meglio,
però
difficilmente
incontrare a livello professionale, insomma, il esatto, passo continuo, insomma, di questi mieli, poi lavoro anche a livello nazionale, quindi sento spesso anche i mieli,
adesso,
diciamo, degli altre regioni. Però quello che volevo dire è che c'è un tipo di degustazione, un tipo ironistico, cioè mi piace, non mi piace, mi ricorda qualcosa, mi scrivo secondo i miei ricordi, i miei cassettini. E quello di tipo professionale oggettivo, che è quello fatto da un panel di assaggiatori, cioè da un gruppo di giudici addestrati, che è quello che si fa in alcuni laboratori dove abbiamo dei panel, che non è che assaggiano solo il miele, assaggiano anche altri prodotti, addirittura si fanno comunque dei panel anche su prodotti che non sono alimentari, cioè l'analisi sensoriale si applica anche ad altri prodotti che non soltanto agli alimenti. Quindi detto questo, sulla faccia comunque
da dove va a cominciare?
Di 10 ore cominciamo con l'assaggio. Una domanda? Hai cucchiaini? Forse manca qualcuno?
Se mancano cucchiaini,
allora qui non sapevamo fare il tiravate, quindi non abbiamo parlato della schedina e una testa.
Allora, chi manca la mano è arriva Paolo.
E quindi c'è un passaggio, diciamo così, su questi mieli. Io comincerei da quello più delicato, che è la cacia, e intanto ve la descrivo, ma manca passare. Allora, vi ho già detto quindi che la caccia, la rovinia, che non è marchigiana in questo caso, perché in quest'anno non è stata prodotta nelle Marche, è quella, diciamo così, più delicata in assoluto, è quella che rimane liquida al fondo, perché rimane liquido perché c'è più fruttosa rispetto al glucosa. Adesso la sarebbe un po' complicata perché si è dei tanti.
Però faccio passare due.
decisione che essendo liquido è un'altra cosa, che è cristallizzato, non dando il suo problema, è cristallizzato, quello facilmente che è in qualche maniera va anche manipolato in un certo modo. Per cui alla fine spesso anche i cristalli hanno anche quella sensazione di fresco, perché diciamo così, come diceva appunto Barbara, sta facendo questo video che viene liquido per forza, perché anche quelli cristallizzati hanno delle caratteristiche in bocca molto diciamo così interessanti. Siamo partiti da questo primo piede perché la gamma diciamo che abbiamo è più delicato. Se voi provate a sentire l'odore oltre che ad assaggiarlo, non sentirete quasi nulla, perché è uno dei miei più deboli in assoluto. Quindi se dovete valutare l'intensità di questo miele, dico subito il miele debole. Man mano che il cucino è fatto il massaggio, lo dovete buttare. Esatto. Poi passiamo agli altri, che se infilate tutti i bucchetti nello stesso bicchiere, da quello che sei dentro. No, lo ripetiamo anche nei corsi, però a volte quando si assaggiano delle cose in comune si dice attenzione, non è che ritornate con lo stesso cucchiaino col cucchiaino vostro sullo stesso campione. Allora, vi dicevo, è un miele molto debole, quindi al naso diciamo tanto il cucchiaino si sente praticamente quasi nulla, potrebbe avere una leggera nota macchiata, ma questo ce l'ha soprattutto in bocca. Adesso Paolo lo dovrei anche assaggiare, non ci fatica. Dovrei avere quattro mani, quindi riuscire a... Perché, insomma, è vero che... Però... Se voi lo mettete in bocca, in teoria ha una nota di vaniglia, quindi un caldo, diciamo così, nella ruota viene definito caldo fine di vaniglia, tendenzialmente quindi c'è. Come? Chi l'aveva detto? Qualcuno? No. No, faceva così, non ho capito. No, lei faceva così. Non so dove mettere questo.
Assaggiamo più le dita.
Ah, non avete.
No.
Allora, adesso lo assaggio anch'io. Avete notato in bocca? Si sente come se fossero confetti quelli proprio bianchi, diciamo così, quelli con le mandorle, senza che questi sono confetti con la buona luce. Diciamo confetti classici, perché questo miele ha delle caratteristiche lì. È abbastanza dolce, non permane a lungo, quindi è breve, diciamo così, la persistenza di questo prodotto, e poi non si sente nient'altro. Però qualcuno, pensando di usare il miele solo come dolcificante, ovviamente lo preferisce perché non avendo caratteristiche aromatiche particolari non va ad alterare il prodotto, la tisana, quello che utilizza, e quindi viene ricercata per questo motivo. Ma se andiamo a vedere, in fondo l'acacia è il più povero di tante cose, a meno sali minerali, a meno enzimi, cioè a meno un po' di tutto, però è dolce e basta, e quindi il consumatore lo preferisce.
Sta la cosa.
Una domanda che non c'entra nulla.
Sì, se so rispondere.
No, nel senso che magari è una persona
esatto, i vegani non sono tutti poi forse qualcuno non
ha
allora i vegani penso che tutto quello che deriva tra virgolette dall'animale, dallo sfruttamento degli animali non lo mangia, ma in parte che deriva in realtà non è così, perché a parte momenti di crisi che si possono avere negli anni, in realtà le api depositano un eccesso di miele, diciamo così, nei fari, per cui non è che l'agricoltore le face perché ha fame in qualche maniera, anzi in qualche maniera le aiuta anche, quindi quando si mettono i melari sopra il nido, diciamo così, l'ape continua ad aggiungere, e in realtà non viene salutata l'ape in questo senso. Mi chiedeva come mai i vegani non mangiano il miele. Penso vengono create, diciamo, sfruttate in qualche maniera, in qualche maniera si vengono a sottrarre, diciamo così, il loro cibo. E quello che invece stavo dicendo è che in realtà le api, a meno diciamo così, di annate particolarmente disastrose, dove hanno rischiato di morire in campo, ovviamente lì l'agricoltore non li ha sottratto, anzi li ha lasciato quello che avevano raccolto, le api hanno ripreso quello che avevano raccolto, l'ape, diciamo così, deposita sul flusso di prodotto, quindi non è che l'agricoltore sottrae nulla dal suo punto di vista. E poi parliamo, diciamo così, di allevamenti che vengono fatti con un certo criterio, e qualche anche le api sono, diciamo così, curate, non vengono sfruttate in questo senso. Poi che possano subire i danni relativi anche all'agricoltura intensiva, all'utilizzo di pesticidi, insomma di fitofarmaci e quant'altro, è vero, c'è l'azione dell'uomo, può in qualche maniera danneggiare le api, non perché di sottrae il cibo. Però ci sono anche le persone che stanno così, però devo fare le professionali per la sussistenza dell'azienda, in qualche maniera, cioè, spinge un pochino, però comunque diciamo così, se l'azienda comunque non si interessa a danneggiare le api, perché
poi ci sono tante forme di sfruttamento, però può diventare altro sfruttamento intensivo.
Facciamo col microfono, se no non sentono gli altri. No, perché non la sentono in fondo.
Ma la signora ci può fare uno sfruttamento,
glielo porto io, vado, gli porto questo.
Questo poi dipende anche, insomma, sfruttare le api dovrebbe essere una misura in cui alcune fosse il mondo, tipo gli Stati Uniti, utilizzano sempre le api a perdere solo per l'impollinazione, quello potrebbe essere una cosa di sfruttamento di esatto, perché dice questo tipo di agricoltura, loro sanno che le famiglie sono a perdere, quindi utilizzano,
sì, però poi come essere prima quanto sta davanti nella casetta di le api, no? Perché la casetta di le api fa da solo, quindi già quello è un modo di fare un'agricoltura che è un'agricoltura in
però l'altra si è adattata bene alla nazionale, in qualche maniera
si è adattata, però ha cambiato le dimensioni da come erano, e questo ha creato poi anche tutta una serie di problematiche dal punto di vista delle malattie.
Questo poi riguarda allora qualsiasi tipo di alimentazione, anche qui non posso sfruttare le medicinali.
No, ma questo è proprio, cioè nel senso che mi sembrava importante dare anche queste informazioni, perché altrimenti diciamo, no, l'agricoltura è
No,
però dico la fila sole può avere, diciamo, certo, gli agricoltori sono tutti buoni.
No,
si dice, ma che non è soltanto l'agricoltore americano.
Faceva esempio, ci sono anche, come in tutti i settori, ci sono dei che fanno anche i frutti che utilizzano sostanze che possono utilizzare, che magari si buttano dopo le api,
quante scorte si lasciano, certo.
Però io credo che adesso, visto che in qualche maniera la natura, diciamo così, non ci sta aiutando, tra virgolette, immagino, noto che alcuni produttori frutticoli in qualche maniera sono tornati a occuparsi un po' meglio degli api, dei caviari, insomma, degli aviari, però certo, comunque non è, è ovvio che molti settori c'è chi lavora meglio, c'è chi lavora meglio, c'è chi insomma fa il frutto, sono per il più, per il meno, quello, però che parlando di salire e salizzare, prima non è vero che la cultura del miele se è il miele è ultrafiltrato, dove praticamente tu non hai più la carica identità del prodotto, che ti vuole tutti i che si trova all'interno del miele, quindi diventa quasi un sciocco con i miele, le culture, ci sono anche delle culture un po' particolari in giro per il mondo. Non dico nemmeno che solo gli italiani sono produttori e produttrici italiane migliori del mondo, assolutamente, perché anche in Italia ci sono casi, insomma, diciamo così, poco chiari o comunque di utilizzo di sostanze che bisogna utilizzare, ad esempio, così, senza
dubbio.
Scusi, faccio un'ultima domanda. Come si fa a capire che il biologico, adesso praticamente il video biologico, che se sono bimbi e sono di carattere, è un po' di biologico.
Allora, dal punto di vista pianoretico non si può capire, dal punto di vista pianoretico, perché il biologico si basa sul fatto, sull'allevamento, su come vengono allevate le api, sull'utilizzo di determinate sostanze di sintesi che nel caso del biologico non possono essere utilizzate. Poi il prodotto finale in realtà siamo grazie.
Anche c'è un controllo esatto alla ricerca di varietà.
Ci sono, c'è un regolamento comunitario disciplinare di produzione e un ente certificatore, cioè non è che in caso una mattina, siccome dico utilizzo solo l'acido stagnante, cioè, questo magari sono i produttori produttrici, e allora sono biologico, no, c'è un ente che viene a certificare, viene a controllare. Il campione fa delle analisi, verifica che non ci siano dei residui, verifica appunto delle postazioni degli apiari e come faccio insomma, come allievo le api, soprattutto non utilizzo prodotti di sintesi, ma solo prodotti naturali perché le api comunque vanno curate. C'è una larva che fa la prova di tutto, perché se non curiamo le api muoiono. Per cui in qualche maniera anche chi fa biologico deve utilizzare dei prodotti, ma che in questo caso non sono dei prodotti, diciamo così, di sintesi chimici, ma dei prodotti naturali, di timolo, insomma, cosa utilizza il cessarico, timolo o cessarico, insomma, degli acidi organici che sono ammessi in apicoltura biologica, ma se quello è disciplinare la produzione, non è che non lo decido io per un attore.
Girasole,
quello è, torniamo al discorso di prima, in tutti i settori ci può essere l'imbroglia, cioè allora c'è.
Ritornando ai miei,
allora secondo me il girasole è un girasole marchigiano della provincia di Ancona, la caccia non era marchigiana, però era italiana ed era biologica, in questo caso era certificata. Qui passiamo a un miele che invece è cristallizzato. Se notate anche il colore, adesso vedo, ma quando ve lo passano, anche il colore in questo caso, nel caso di girasole, il colore caratteristico, cioè siamo nell'ambito del giallo dorato, e diciamo così, abbastanza riconoscibile. E in più è un miele che appena raccolto è sempre liquido, tutti i miele appena raccolti sono liquidi, ma poi cristallizza molto velocemente. E i cristalli però non sempre, cioè, la consistenza di cristalli non è che dipendono, non è tutta uguale per tutti i girasoli, dipende anche da come il prodotto è stato conservato, se è stato conservato in peso, tendenzialmente i cristalli sono più fini, quindi non è che cerchiamo di utilizzare su un campione solo di girasole, perché tutti i cristalli di girasole devono essere in questa maniera, perché non è sempre così, che però cristallizzano tutti i girasoli, sì. Se non sono stati sciolti, ma se vengono sciolti da soli, poi la natura si ribella e quindi in qualche maniera i cristalli si formano. Addirittura la cristallizzazione è bruttissima perché i cristalli sparsi qua e là, quindi non conviene mai risciogliere completamente il sole. E qui siamo sempre nell'ambito di un miele abbastanza delicato, però prendo il vasetto, se no non lo so spiegare. In questo caso questo miele è abbastanza delicato, siamo sul medio debole come intensità, si sente un po' di più rispetto, parlo perché altrimenti non riesco a fare altro, e i cucchiaini? Si sente un po' di più rispetto al miele di acacia, però qui non siamo nell'ambito della famiglia del caldo fine, della vaniglia, ma siamo nell'ambito del fruttato, cioè ricorda in qualche maniera la frutta un po' trasformata, quindi non la frutta fresca. E in bocca, se quando appena passerà, dovrete ricordare, adesso appena assaggio anch'io, sempre la frutta trasformata, a me viene sempre in mente il succo di albicocca, perché ha una componente, diciamo così, sia dolce che acida, perché qui quando proverete è più acido rispetto al miele che abbiamo provato prima, e ricorda la frutta tutta trasformata, non è una cosa che mancantate, ma soprattutto a me in particolare ricorda il succo di altri corpi, quindi quella componente, quella dell'unione, diciamo, su fragile e
devo tenere il
teatro
devo
prendere.
Mi sentite?
Allora, adesso l'assaggio anche io, anche se no.
E mentre lei l'assaggio, tornando al discorso di prima, la cosa per esempio su cui suggeriamo sempre di fare attenzione è la lettura delle etichette, perché a proposito del fatto che la comunità umana variegata dice di tutto, c'è anche chi mette le recidive concettizzate, per cui è capitato di leggere Mary Gamma, Mary Tartufo. Ora, una persona mediamente accorta capisce che c'è qualcosa che non va, ma tante persone invece poi pensano che effettivamente esista il tartufo, il medicanaba, la gamba fosse tarifera,
perché non tutte le piante producono niente.
Esatto.
E quindi non tutte le piante sono in grado di fornire alle api le sostanze zuccherine. La gamba è uno di questi, non produce niente. Oppure il sambuco non produce niente. Oppure la musica.
Grazie.
Scrivere una denominazione, diciamo così, di fantasia, se ci sono dei controlli si considera come una frode, cioè viene praticamente in questo caso frodato il consumatore. Il consumatore pensa di acquistare un determinato prodotto che deriva da una pianta che in realtà non dà a mettere. Okay? Quindi una denominazione di vendita è importante, il paese di origine è importante e poi naturalmente ci sono delle varie sfumature. Avete notato che il girasole è più acido rispetto al miele di prima, quindi il dolce acido allo stesso tempo poi ricorda, diciamo così, la trasformata. A parte il colore, a parte il fatto che è cristallizzato. Adesso in questo caso i cristalli sono finiti, questo è uno dei miei che abbiamo il lavoratore tirato fuori il suo dito, che ha accelerato in maniera la cristallizzazione, agitata anche il prodotto e quindi i cristalli sono finiti. Magari deve essere sempre così. La signora voleva fare una domanda.
C'è qua, se in inverno le api si nutrono con il sistema.
Come?
In inverno?
Sì.
L'apicoltore le api
si nutrono. Ci sono, sì. Allora, in questi ultimi anni è diventato per forza di cose, non solo. Indispensabile in alcuni momenti della stagione, non quando c'è il raccolto, però lontano dal raccolto sono costretti spesso ad alimentare le api. Ci sono stati anche annati in cui quest'arte non è alimentata, ovviamente non hanno prodotto nulla, ma quello l'hanno dovuto fare solo per salvare le famiglie. A quel punto non hanno prodotto nulla, e quindi insomma, sono testimoni e agricoltrici che vedo qui. E per salvare le famiglie hanno dovuto nutrire con gli sciroppi. Poi ci sono vari sciroppi, varie tipologie, alcuni sono un'aggiunta anche di sostanze proteiche, possono essere quelli gli stessi, oppure diciamo così di lieviti e quant'altro. Ovviamente, occhio, tornando al discorso del laboratorio, se noi facciamo anche analisi al microscopio del segmento del miele, occhio lo dico diciamo così alle aziende, che se alcuni prodotti finiscono poi nel miele si possono vedere anche al microscopio, ad esempio l'alcol, ma in questo caso potrebbe essere stata la pe stessa che in carenza di altro è andata a raccogliere degli scarti contenenti dell'amido. L'amido viene considerato una sostanza non facente parte della composizione naturale del prodotto, oppure ci finiscono dei lieviti che non sono dei lieviti che non hanno birra, oppure dei pollini che potrebbero essere pollini non italiani, soprattutto in passato si utilizzavano i pollini spagnoli, e siccome alcune piante se no sono solo in Spagna, quindi finiscono anche i pollini, quelle piante finiscono nel miele, si capisce subito che è la roba spagnola, e allora nel caso lì se l'agricoltore di quel miele non vende come pietrino italiano, soprattutto insomma c'è stato un inquinamento dovuto al fatto che diciamo così le api sono state nutrite. Però ripeto, torniamo al discorso di prima, ci sono produttori e produttori, ovvio che anche in questa categoria c'è chi lavora male, ma la stragrande maggioranza che cerca di salvare le api, produrre qualcosa,
si miscela miele con un po' di acqua. Può capitare che i mieli formino delle cellule esagonali, altri no.
Ma perché si miscela con l'acqua?
Prendi un ciotolino, ci metti il miele, e poi ci aggiungi un po' di acqua, giri, lasci riposare per qualche minuto.
Ma potrebbero essere dei cristalli che precipitano, delle applicazioni cristalline che precipitano, potrebbe essere quello, ad esempio. Penso.
Quindi non è un indice di salubrità o qualcosa?
No, ma l'avete letto su Facebook.
Ma scusa, perché fai le cose
relative?
No, per miscelare il miele con l'acqua.
Ma perché lo miscelare?
Perché lo miscelare?
Ti piace così?
No, no, io a me me l'ha detto, è un test di salubrità.
No, è una cavolata.
È una cavolata.
Tipo proprio in maniera terra terra. È una cavolata. Sì, ma vabbè, sui social si parlano.
Io non lo so,
sui social sicuramente non si nota così se c'è, se il miele è salvo o meno, o se è adulterato o meno. Anzi, vi dico che certe adulterazioni, magari dei mieli che provengono da posti un po' lontani, e in quel caso lì appositamente magari sono stati miscelati con degli sciroppi zuccherini, è molto difficile da scoprire, ci vogliono dei test di laboratorio molto sofisticati, bisogna insomma andare a identificare il solido del carbonio, perché sapete che le molecole di tutti i zuccheri sono formate da le molecole di carbonio, oppure addirittura quelle dell'azoto, e adesso sono state tutte le proteine per riequilibrare insomma determinate componenti, e qui ci vogliono laboratori, grandi laboratori a livello nazionale ed europeo che vanno a valutare diciamo così queste adulterazioni.
Sì, attenti perché c'erano tante voci che hanno bisogno di cucchiaio. Ecco qua, diciamo, questa di mettere il cucchiaio sotto la forma cucchiaio di miele. Quindi attenzione, così come un'altra cosa, e poi dobbiamo anche un po' velocizzare, però la cosa importante che ci teniamo sempre a dire, attenzione, e riguardo anche il dietro, perché anche lì appunto c'è chi gioca anche con la dieta. Allora, il miele d'amaretto non è dolcificante, è un alimento che c'è tutta una serie di proprietà che fanno bene, nutritive, antiossidante, se utilizzate con la cipolla, la frutta non ammannerisce come lo zucchero e la saccarosa, però attenzione perché non ci sono evidenze scientifiche sulle malattie, soprattutto sui tumori, sulle malattie gravi, quindi iscrivere sull'etichetta che il miele d'amaretto fa bene al tumore al pancreas. Non è vero, cioè non ci sono evidenze scientifiche. Poi mangiare il miele in una dieta salve va benissimo, cioè sicuramente è meglio il miele del gigante o diciamo pane miele per i bambini rispetto alla merendina raffinata. Però attenzione a
spacciare i miele per
esatto, il medicina è un alimento
tutti gli altri
sano e va bene sicuramente. Se si prende un cucchiaino di miele quando uno ha un po' la coda rossata, fa perché fa, però se hai una febbre a 40 non è come il miele che lo risolvi, e soprattutto ultimamente fa molto di nuova questa cosa, cioè noi ci teniamo a dirlo perché con i social network e con internet si è moltiplicata questa lama di fake news, perché giornalisticamente parlando sono fake news, non c'è nessuna evidenza scientifica, quindi attenzione soprattutto a quello che trovate una grande distribuzione, ma anche lo dico diciamo venendo da quel mondo che sono molti anche come mettere della terra o cose del genere, appunto anche in quelle situazioni così come ho trovato il miele di Ama, ho trovato delle improbabili fogliettini con dice pure rispetto a queste cose.
Ma aggiungo un'altra cosa, lo dico qui per chi produce. Queste cose non si possono, non solo in etichetta, ma non si possono scrivere nemmeno su dei fogliettini volanti, nemmeno su internet, perché io ho il sito su internet e quindi faccio il miele da nessuna parte, perché considerato un affare, il miele è un alimento, ha dei prefissi, ad esempio, ha una sorta di cristallo, se non lo lascio sulle ferite, aiuta in qualche maniera, perché è un'economia rallenta lo sviluppo di un organismo, ma non lo posso considerare originale. E quindi non siamo qui a raccontare che c'è originale.
Andiamo a studiare.
tolgo e guardi se ne vuole riprendere lì.
Grazie.
Allora, quale sono persa? Dove siamo arrivati? Il coriandolo. Oh, allora, anche il coriandolo è maturato, la provincia di Pesaro, prendo il vasettino. Qui già abbiamo un altro colore, se avete visto un po' il che passa, no? Già l'intensità in questo caso è superiore rispetto a quella della girasole, quindi siamo passati da una caccia molto debole, una girasole debole, ancorandolo l'intensità media. Qui abbiamo tutte altre caratteristiche. Se io volessi descrivere con la ruota degli odori e degli aromi, in questo caso siamo nell'ambito dell'aromatico canforato, quindi abbiamo che ricorda in qualche maniera anche nel caso mio, a me ad esempio tutto in bocca ricorda, diciamo così, la cioccolata, quindi il caldo, inteso come famiglia dei dolci in qualche maniera, con l'afferente, che sono le cioccolate con la menta, e addirittura qualcuno invece che ama di più il cocco gli ricorda più qualcuno che ama di più il cocco e ricorda di più il cioccolato col cocco, quindi le ciambelle fatte con la cioccolata e con quelle di cocco sopra, oppure i bandi, oppure l'odore ad esempio ricorda i cosmetici al cocco, ad esempio le creme solari in qualche maniera. Quindi qui siamo passati ad un'altra categoria, ad altre categorie di prodotto. Qui andiamo nella categoria del caldo e della, diciamo così, dell'aromatico canforato, quindi la più essenziale in qualche maniera. E il caldo per intenderci la cioccolata con la menta oppure con il cocco, e invece l'aromatico canforato è una nota, diciamo così, appunto e invece in questo momento in particolare sto sentendo anche, a me ricorda anche quando coriandolo è della famiglia delle ombrelline, quindi della stessa famiglia del prezzemolo, del sedano, eccetera, eccetera. In questo caso è ricordo un po' pure del sedano fresco, però, non delle spezie, la roba speziata, ok? Quindi in qualche maniera può ricordare vagamente. L'altra cosa che non vi ho detto è che quasi mai il miele ha le caratteristiche olfattive della pianta. Non so se conoscete la pianta del coriandolo, puzza di cimici, le cimici verdi. In questo caso il miele è tutt'altra cosa, ok? Però in alcuni casi, adesso lo vedremo, un pochino il miele può ricordare la panza. Molto, ma ricorda molto nel caso del miele di corsa. Quindi in pochi casi, mai sono nel metallico, però ci raccolgo un po'. Posso raccogliere
un po'. San Marco si fa
di esatto.
Ma soprattutto le api vanno su molte piante non nettarifere
per mettere il bordo. Sì, ma poi ci potrebbe anche essere un effetto deriva, nel senso che sui bordi degli attrezzamenti ci sono delle essenze spontanee, e quindi quando si fanno i trattamenti, questi trattamenti finiscono anche su queste specie spontanee, e quindi vado a raccogliere e muoio. Ma attenzione, difficilmente però questi pesticidi finiscono nel miele, perché il nettare si trova all'interno dell'area piante. Purtroppo le api in questo caso, che si ammalano, diventano più deboli, vengono attaccate più facilmente, se non muoiono già in campo o quando rientrano, insomma, hanno delle cose.
Allora, forse è meglio questa, o puoi partire questa forse dopo?
facciamo che una cosa,
allora adesso passiamo alla corsa. Vi dicevo prima che la maggior parte dei casi la mia non ha nulla a che fare, diciamo così, con le caratteristiche del miele o viceversa. In questo caso siamo nell'ambito della classicace cucina, cioè la famiglia, diciamo così, del cavo, della verza, del cavo fiore e quant'altro, e chiaro tutti, no, tutti a casa quando cuociamo i cavoli, sentiamo quell'odore di animale solforato, sulfureo, e anche il miele ha queste caratteristiche. Per cui adesso quando vi passerete il miele di forza non dovete pensare che questo sia un difetto del miele, ma è la caratteristica tipica di questo miele. Quindi quando noi parliamo di difetti del miele, di cui adesso vi ho ancora parlato, ci riferiamo a quelle che sono delle sostanze, dei componenti, gli aromi, gli odori estranei alla naturale composizione del prodotto. Ma in questo caso quell'animale solforato che sentirete non è estraneo, ma è proprio tipico della cosa. Poi può piacere o non può piacere, magari sarà un po' più difficile mettere la polza in una pisana, però magari la possiamo utilizzare per fare delle pietanze salate, diciamo sui prodotti dei piatti acqua dolce, ad esempio, magari non nella pisana, ma nel latte, perché viene fuori questo aromatico, ecco, nel formaggio, oppure nelle pietanze salate. Quindi ogni miele, con le sue caratteristiche che possono essere più o meno piacevoli, può essere inserito in un quadro, diciamo così, piatto, oppure nel sale, oppure nel dolce, eccetera, eccetera.
In questo caso non è il formaggio. Io piace che fanno il caso di sera, no? Io faccio la marca di
quella della mantacchiola di che spagnoli di sogno, questa è la borsa,
è uno di quei miei insieme al tarassaco, insieme anche al
perfetto, no? Allo scolato per intendere i specialetti del tarassaco, vogliamo essere oppure l'uovo solo che è
anche il farò quando lo annuncio.
Allora si sente anche in bocca, però in bocca è un po' meglio, in bocca sa un po' più di minestrone, insomma, per mangiare il minestrone, quindi con la nota vegetale, però diciamo così, anche il pescare va meglio l'aiuto perché dà quella sensazione di peso, quindi diciamo aspetta l'odore, la bocca va un po' meglio, però quella nota, diciamo così, puzzola, come dice Barbara, c'è sempre. Però io sono andata a fare i corsi, quindi sto professionale, però insomma non so, sono sottorato, si capisce insomma la lampizza di diciamo così del pianeta di carnevale o solo o marcia, cioè, per intenderci. E comunque i cavolfiori quasi tutti li mangiamo, come l'abbiamo sentito, ma non abbiamo prodotti, quindi il prodotto di invece anche questo odore. Allora, la prima nota è la della famiglia generica, poi la seconda è la sottofamiglia, cioè all'interno, ad esempio, della famiglia dell'animale, lei come vedrà, abbiamo anche oltre il solforato, sulfureo, abbiamo anche, ad esempio, il proteico. Adesso sentiremo il proteico con un altro miele. Quindi ci sono dei mieli, anche quella nota animale, che però è un animale diverso. Il solforato dà l'idea, diciamo, che sono di qualcosa di puzzolente, quindi qualcosa di puzzolente non mi evoca il floreale, l'aromatico, diciamo,
non dalla stalla,
ricorda la stalla, nel caso della, ad esempio, dell'animale valeriano ricorda la stalla. Oggi non abbiamo portato il tarassaco, ma il miele di tarassaco all'odore ricorda la stalla, e quindi lo inseriamo nell'ambito dell'animale valeriano. Per intenderci, valerianico è anche quando gli adolescenti che vanno a giocare a pallone, che riportano a casa gli indumenti, i calzini sport, il musolino, il sudore, di quant'altro, da l'idea del valerianico. Perché la valerianica l'avete mai provata? La valeriana è puzza, e quindi il valerianico si riferisce proprio alla puzza della valeriana, e quindi ricordando la stalla. Urina, insomma, in qualche maniera, quindi le lezioni nella sala. Poi in realtà il tarassaco ce l'abbiamo, ma è molto buonissimo, quindi cambia molto.
La cosa bella di questi miei è un po' puzzoni, come li chiamiamo,
che un po' sorprendono, perché sono sicuramente sì, esatto. Alcuni miei hanno un fattivo,
caratteristiche, diciamo, sia aromatiche molto simili, altri invece cambiano notevolmente tra odore e aroma e sensazioni di bocca. E il tarasso che non è più, però l'abbiamo portato perché non si riduce dalle nostre parti e non possiamo avere di ignorare.
Allora, che Gesù, perché c'è una bella cucina. Adesso passiamo alla metà.
Allora, adesso abbiamo la melata. Sentirete la melata, potrebbe essere diversa dal punto di vista visivo, perché è a prato scuro, è essenzialmente limpida, anche le caratteristiche che faccio gustative sono un po' diverse rispetto agli altri. Qui dovete sentire la frutta cotta, la frutta trasformata, la frutta caramellata, diciamo così, il caldo caramellato e maltato, cioè quei zuccheri cotti in qualche maniera, che è naturalmente anche una componente a volte anche vegetale, io ce l'ho delle sfumature ovviamente, ma non è allora, una melata è uno dei primi piedi in cui qualcuno, come lei dice, sente anche un po' una certa sapidità. E in realtà, come vi dicevo, è una sensazione di bocca che non corrisponde poi alla presenza di cloruro di sodio, perché il cloruro di sodio in realtà in alcuni piedi c'è, ad esempio però c'è in alcuni miele tropicali, c'è il mangrovi e coco, quindi non nelle nostre latitudini, e forse anche nel miele, che non so se l'avete mai sentito, il miele di Barreno Limonium, che è un miele, diciamo così, della Puna Veneta, che ha quella componente, perché proprio si trova in un miele salmastro, quindi molto probabilmente nel miele ci finisce il cloruro di sodio, cioè la, diciamo così, l'acqua un po' salata, e quindi forse quella sapidità può essere in realtà dovuta alla presenza di questi sali. E qui vedete che
adesso assaggio anch'io perché se non parlo senza, eh? E quindi assaggiatelo, e quello che dovete sentire in questo caso sono gli zuccheri cotti, il caramello e la frutta trasformata, e in alcuni casi anche dall'odore poi il vegetale umido, cioè di diciamo così, di pietole cotte, di verdure cotte. Andiamo in velocità perché da poco sentite il caramello, diciamo così, anche la caramella a in qualche maniera, sia al naso che alla bocca, quella nota quindi caramellata, un po' anche di malto, e quindi di zuccheri, diciamo così, cotti, si sente il piede di melata. Esiste anche un'altra melata, diciamo così, che viene definita melata da pepe, che deriva dagli insetti che, diciamo così, sono degli abeti, in questo caso. In questo caso qui c'è una componente caramellata e maltata, però all'odore è anche una nota, diciamo così, affumicata, un po' resinosa, e tocca, si sente anche il latte potenziale di bene, una melata diversa rispetto a questa che abbiamo qui nelle mani. Allora, questo in generica, diciamo così, non ha una connotazione più specifica, potrebbe derivare da boschi come querce, oppure anche da piante, diciamo così, erbacee, non lo sappiamo da dove deriva, perché anche l'analisi microscopica, io non sono io, insomma, visto paleologi, non sono in grado di dire da quale, diciamo così, da quale piante, da quale piante. No, nel caso di aghi ci sono sei specie specifici, adesso non direi di non fare, la metafa invece è quella genetica che ha queste caratteristiche qui. La metafa è quella genetica che è stata, però è polifagica, c'è, vado difficile, e mangia dappertutto, insomma, su qualsiasi piatto. Per essere uniflorale, quanto è, diciamo,
la percezione della domanda delle domande? Allora,
non basta un albero di castagne,
bisogna portare gli altri. Allora, la legge dice, dico quello che dice la legge, per essere definito un miele deve avere
composizione che viene determinata in laboratorio. E il medico marinologico, cioè a livello microscopico, devo trovare, cerca principale dei polli di quella specie, e organolettica, quindi il profilo organolettico di quella specie. Essenza. In questo caso la caccia sempre è un profilo di essere, vado a fare l'analisi mesopaleologica, trovo dei polli sulla caccia, ma c'è una percentuale che non è uguale per tutte le specie, per tutti i miei titolari, quindi è un discorso che continuiamo.
Ogni miele c'è una percentuale diversa,
diversa, però la voglio fare solo un tipo di analisi, dobbiamo fare più analisi perché ci possono essere delle acacie scure, che quindi devo riclassificare a miele di tre fiori, che magari allora la politica hanno una certa percentuale di acacia, ma il profilo sensoriale non è corrispondente a quello della caccia. No, non si scrive, non è a volte si scrive, a volte non si scrive, addirittura è assolutamente niente, la caccia di le fiori. Allora, la qualche denominazione è possibile a fatto che parliamo di due specie botaniche, non di le fiori e di una specie botanica. Allora, questo è un po' di interpretazione mia, però è quello che è. Io ho detto che la denominazione fredda sono un miele di fiori, poi la descrizione a parte, non direttamente legata alla denominazione di fiori, posso fare la descrizione del prodotto. Però attenzione che la riflessione fuori, che fa i controlli ufficiali, non tutti sono d'accordo su questa linea, quindi io intervengo. Se uno ha dei contatti diretti con il consumatore, può anche spiegare le mille fiori che ha della caccia senza magari. Però mi rendo conto che tra un grosso produttore non è costante, ma sento per la seta spiegare. Quindi una descrizione la potrebbe fare, ma non tutti gli ispettori sono d'accordo su questo. Sicuramente non si può scrivere mille fiori a caccia, mille fiori granati, mille fiori di girasole, e se mille fiori comprende il produttore. Però se io ad esempio può succedere, che ne so, figlio e castagna, che magari nell'originaria c'è, lì posso scrivere figlio e castagna, perché sono due essenze botaniche e perché l'analista ha valutato che sia dal punto di vista microscopico sia dal punto di vista organolettico entrambe le componenti sono identiche, e allora posso scrivere figlio e castagna.
Ovviamente devono essere fioriture contemporanee, quindi io prendo il miele di acacia, lo miscelo con un miele di sud, la sulla in questo caso potrebbe essere anche quello di con un miele di girasole, tipo girasole e acacia, no? E l'ape che naturalmente deve aver raccolto su quelle essenze, non l'agricoltore che fa.
Mi viene in mente il castiglio, no?
La dolce ma sono sentito.
Sì, castagno e figlio che viene definito castiglio.
Però ultimamente nelle Marche per esempio è capitato di
dire veramente girasole, perché aveva delle caratteristiche, non erano proprio un girasole perfetto, ma allo stesso tempo si sentiva un po' la componente, diciamo, di contatto di mezzo, magari di libro, poteva scrivere o mille fiori direttamente, oppure scrivere un girasole dalla propria canzone.
Non è a conoscenza di
no, la canapa non è tanta
ricca. La canapa non è di allora il miele di eucalipto di conseguenza va bene. comunque tanti altri miei, non perché deriva dall'eucalipto, ok? Allora, se voi sentite un odore dovreste sentire quella nota di animale proteico, cioè di tanto da brodo, di funghi porcini, come quella nota lì, poco fine, adesso non però in bocca viene fuori tutta un'altra componente, la caramella, cioè il caldo caramellato, quindi la partita della componente animale, viene fuori solo la componente della caramella pure. Un po' armati in tutti i casi, ad esempio anche caramellato, io uso molto lo zucchero di canna, quello grezzo proprio che ha come la goma di pulizia, quindi anche diciamo così quello proprio scuro, quello chiaro, in quel caso lì può ricordare diciamo così questo tipo di miele. L'eucalipto. Quindi vedete che non ha nulla a che fare con l'eucaliptolo, mentre prima la polza richiamava anche le piante con cipere brassicace, l'eucalipto non ha nulla a che fare con la pianta.
La melata l'abbiamo vista, a questo punto abbiamo gli ultimi due.
Sì.
Il castagno non l'abbiamo fatto.
Sì, l'abbiamo fatto il castagno.
No, abbiamo fatto la melata.
Il castagno non l'abbiamo fatto.
Sì, ma abbiamo fatto il castagno. Manca bene. Il
castagno. Il
Ma no, ma quello era un esempio per l'etichetta. Ma voi l'avete passato il castagno? Non mi hai detto niente, non ne ho parlato. Vabbè, comunque il castagno era amaro.
No, io perché non l'ho descritto però. Allora, era uno di quei miei amari. In Italia c'è questo sorbetto che è ancora più amaro, poi alcuni miei che hanno un po' di amaro, sempre il castagno può essere invece più amaro, cioè, qualche miele ha qualche più componente, chiama anche il figlio stesso ha una componente amara e può essere da debole, grazie anche abbastanza intensa in alcuni casi.
Qui non ve l'ho portato, il figlio non c'è. Allora facciamo l'ultimo.
Adesso finiamo questo e poi iniziamo con l'ultimo, così lo spiegamento
facciano.
Perché andiamo veloci e finiamo un attimo per il lavoro che ho fatto già il castagno. Allora, il castagno è uno dei miei miei. Io lo odio e mi piace tantissimo, perché quella cosa amara, innanzitutto non ci si aspetta, magari come un po' truffato il prodotto, non si aspetta la cosa del miele, quindi un pochino rimane. Però poi, fino a una prezza eccessivamente veloce, alcuni miei, dolce, e questa nota amara è apprezzata, cosa che viene con i formaggi, insomma, per ogni, diciamo così, ogni ragionamento, ma anche se conduce questo della provincia di Fermo, nel Degottino, e quindi ci sono, insomma, delle zone dove ci sono i castagneti, che si produce, ma poi il castagno può, si può giungere, perché ormai in vita deve stare, prima diciamo, fino a letto, l'ultimo invece adesso lo assaggerete,
non sempre.
Allora, intanto vi dico che si tratta, perché finisco di assaggiare. Questa è l'era, non tutti gli americani si riesce a produrre, questa è del 2024, e quando si produce appunto perché è un po' più caldo, insomma, a fine stagione, diciamo così, è ancora caldo, magari anche che si
mangia
sì,
la
pasta, ho un'unità abbastanza elevata, e questo è stato il camice un po' strano, perché l'era ha una concentrazione di glucosio molto elevata, per cui se non si toglie subito, cristallizza sui fari, perché può arrivare anche il 60% di glucosio, per cui in alcuni casi più se rimane come? Quando la cuoci si risultare subito la nostra sintesi devo raccogliere. E in questo caso spesso appunto essendo di fine stagione qua la quantità elevata, questo qui se lo mangiamo subito, ma è
sentito, può fermentare il 19,6% di umidità. I miei diamo 18% in su, fermentano quasi sicuramente. Allora, non è difficilissimo, nel senso che qui nelle Marche si coltiva poco e quindi è difficile da produrre, però in quella zona si produce. E lui è abbastanza scuro, e ha una nota sempre caramellata, anche lì c'è una nota di mare, e poi si può avere anche la nota, però ecco, da noi non è difficile perché non ci sono coltivazioni. Naturalmente poi la regione a regione, a seconda delle coltivazioni, cambiano sia i territori che i naturali. Allora, adesso qui sta a destra, se ce l'avete i miei due di pietra, innanzitutto come intensità, se vi passate il bicchiere è abbastanza intenso, ma soprattutto ha una nota floreale e brillante proprio. E poi in questo caso la cristallizzazione non abbiamo fatto niente, ha fatto tutto da solo il miele, siccome è stato prodotto in un periodo dove diciamo così, le temperature sono un po' più basse, ha cristallizzato velocemente perché c'è molto più costo, le temperature sono abbastanza basse, quindi è una cristallizzazione molto fine, ma naturalmente senza che i succhi non ho fatto nulla, ecco, come me l'ha dato il produttore, come l'ha dato il produttore l'abbiamo. La sentite una nota floreale su questo miele? Ecco, è quasi nebriante, diciamo che siamo. Ecco, è abbastanza. Il colore può andare da questo, diciamo così, beige molto chiaro, a volte leggermente più scuro, però tendenzialmente è un colore spento, diciamo, non è brillante come nel caso del girasole, però questo è abbastanza chiaro, in alcuni casi può essere anche leggermente più scuro. Poi vi dico un'altra cosa, il miele quando è liquido sembra sempre più scuro rispetto a quando cristallizza, proprio perché la formazione dei cristalli di glucosio porta a far percepire il prodotto più chiaro, proprio per la formazione di cristalli. L'altra cosa che vi dico velocemente, vi dicevo che le api possono raccogliere anche altro. Questo è stato raccolto dalle api in provincia di Bologna, vicino a Bologna, perché c'erano degli scarti della fabbrica, per intenderci, che appunto utilizzava sostanze dolci con delle coloranti, le api erano nei fami, c'era proprio il miele verde. E a questo punto il produttore è stato costretto a buttare via il prodotto, perché in realtà io l'ho pure mangiato, non è che succede nulla, però la legge mi dice che non ci possono essere sostanze strane nella naturale composizione del miele. In questo caso questo colorante, diciamo che poi si va a fare magari la composizione zuccherina, sicuramente questo miele ha una caratteristica che va fuori da quelle che sono le composizioni naturali del prodotto. Quindi gli agricoltori e gli agricoltrici devono stare anche attenti a dove posizionano gli alveari. Ma è molto difficile, cioè nell'alveare vengono raccolti, cioè se raccoglie sull'alveare. Se
quella che ha dato
gli alveari. Però no,
viene il florale,
no,
cioè almeno ci risulta che la caratteristica
che possa andare a raccogliere
sì,
però che si produca un miele amicolare non ci mai cominciato. Prego? Sì. Allora, lì bisogna chiedere al produttore, nel senso che è vero che 100 grammi di miele ha 320 kcal rispetto ai 400 di saccarosio, cioè lo zucchero, quello bianco, però è anche vero che la gran parte della composizione del miele sono zuccheri, per cui se uno ha problemi metabolici, anche di diabete, cioè chi l'alimento, se poi qualche maniera tipo di diabete è, se poi in qualche maniera assume per una piccola quantità o meno, questo è il medico che lo deve dire.
E l'ultima cosa, gli facciamo vedere? Sì.
Allora,
si può cambiare una grande distribuzione, ma allora, noi appunto come associazione non vendiamo miele, quindi ho senso per farsi vedere il produttore, perché così come non vendiamo miele nemmeno diciamo che informiamo nessuno, però c'è da stare attenti alla cosiddetta separazione in fasi, che non necessariamente rende il prodotto non commestibile o diciamo di cattivissima qualità, però in generale ci si aspetta che il prodotto che viene messo nel mercato risponda anche a delle caratteristiche visive, appunto, dicevamo prima, no? Per cui questo fatto della separazione in fase significa che c'è stato comunque un errore nella conservazione, nella...
o il mio stato di un
caso, esatto,
il mio stato di un caso, che hanno una cristallizzazione un po' lenta, diciamo, si non si può cristallare molto aggregare tra loro, perché hanno tre cristalli, quindi quel calore cristalli, cioè, non c'è un po' di cristallizzazione da parte, diciamo, di io stesso. In alcuni casi potrebbe essere anche che assieme alla crisi in fase e dopo che è stata presentata che è stato detto, diciamo così, un negozio oppure potrebbe succedere nei miei cremosi, e noi, come dicevo loro praticamente non sono duri, in quel caso lì è bene che quei mieli, è vero che si utilizzano più facilmente, però non devono essere conservati al caldo, perché i cristalli tendono a precipitare, però si può fare la separazione tra la parte superiore liquida e quella inferiore è cristallizzata, e quindi è bene tenere un po' utilizzare anche il bello con quelli che ne abbiamo preso, non è andare a far precipitare tutto, perché per aumentare la temperatura aumenta la solubilità dei zuccheri, quindi anche il glucosio tende a precipitare, anche se meno solubile rispetto ad altri zuccheri. L'altra cosa è che in alcuni casi potrebbe anche essere che il miele è molto, ha un'umidità molto elevata, e anche in caso di cristalli tendono a rimanere molto migliore di loro, e quindi oltre al fatto che il miele si separa, ora in caso di cui deve fare una funzione grado, perché potrebbe anche essere trattato con il prodotto. Quindi sempre evitare il succo di miele, cosa che invece non va evitata è la, diciamo così, le macchie di irritazione, queste sono quelle macchie bianche. Il consumatore è tentato di pensare che si tratta di un'aggiunta di zucchero alla miele, in realtà non è così. Che cosa succede? Queste non sono altro, i cristalli di glucosio che si trovano naturalmente all'interno delle miele, però quando viene cristallizza, scusate, quando viene basettato si formano anche dei punti in cui c'è un po' di aria. Nel momento in cui il miele si asciuga e quindi forma i cristalli e diventa solido, e laddove praticamente si è asciugato perché c'erano delle bolle d'aria, si formano queste macchie bianche di glucosio. Perché cosa c'è? Cristallizzando, l'acqua, diciamo così, intrappolata, non riesce più ad andare a aumentare, insomma, umidificare questa parte, e quindi si evidenziano queste macchie bianche, ma non c'è un difetto del miele, è una cosa che succede, non dovete prendere come l'aggiunta di altri zuccheri e se no per un difetto, quindi è diverso rispetto a ciò che avevamo fatto vedere prima. I difetti invece del proprio del miele, diciamo sia a livello olfattivo e gustativo, sono le sostanze strane, che possono essere quindi le sostanze che il miele assorbe dall'ambiente, oppure il fumo che utilizza l'agricoltore per cantare le api quando fa la senatura, se utilizza in maniera eccessiva, oppure le essenziali che si servono per una volta la varroa, che in qualche maniera sono tenute nello stesso ambiente del miele, che potrebbero tipo il timore, per esempio, che potrebbe finire nel miele. Credo che estrarre la naturale composizione dei odori naturali e dei naturali del miele viene considerato, diciamo così, un difetto, e quindi il miele dovrebbe essere declassato a miele per uso industriale. Anche naturalmente il miele, se lo mangiamo, ci fa male, né se è fermentato, né se ha questi odori, diciamo così, però è alterato in qualche maniera, cioè il prodotto industriale è alterato, e il miele magari è anche invecchiato, e quindi viene declassato a miele per uso industriale.
Volevo dire esattamente quello che ho detto, che
è lo scopo, quindi è pure tutto quello che trova il paziente, e chiudiamo col fatto che il miele è stato trovato nelle piramidi egizie,
quindi come dire, la conferma che dopo 2000 anni gli archeologi hanno potuto trovare e confermare che ancora non si prevede, non c'è la figura, non c'è nessuna proprietà nutritiva o come dire fresca. Però diciamo che l'ennesima anche conferma che le ha, diciamo, la conferma di noi, tutto ciò Paolo ci sta dando chiari segnali.
Allora, qui più che mai il dolce in fondo,
quindi vi ricordo che la degustazione è costata 250 euro a testa e dovrete portarla in via.
Questa era la sorpresa finale.
Il prossimo appuntamento allora domenica 26 gennaio alle ore 17 a Villanova al centro civico, e parleremo del conflitto in Medio Oriente. È stata una serata magnifica.
Hai capito che risorsa c'è qui nel territorio? Quello.
Grazie. sala, ci sono già un po' di signori e poi portano la
musica. Del miele dipende anche dal fatto della situazione,
però diciamo rispetto alla legge bisogna dire sì,
La scadenza a parola non so se è uguale a una parola aperta, ma per una parola
aperta, perché se una volta
aperta,
non
mangia di essere,
non mangia di essere.